Quindi volevo dirvi, prima di iniziare questo mio intervento, che il mio intervento non potrà non tener conto chiaramente della mia esperienza fondamentalmente psicoanalitica, anche se c'è chiaramente un grande rapporto che riguarda tutto il campo antropologico, etnosociale, culturale, eccetera. Cercherò, pensavo, scusate, qui ci sono alcuni aspetti che riguardano, apparentemente semplici, che riguardano l'aspetto psicoanalitico legati alla funzione paterna, al patriarcato, eccetera. Ho pensato che, scusate, cercherò di esprimermi con un linguaggio che per gli addetti ai lavori psicoanalitici sembrerà un po' superficiale o semplicistico, però quello che mi interesserebbe e proprio fare arrivare alcuni concetti chiave sui quali poi sarebbe magari interessante, ecco, vedere se c'è modo anche di un breve dialogo tra di noi, insomma. Tra l'altro,
Certo, sempre visto.
ecco, questo mi pare importante. Io anche, come dire, ho attraversato quando ero giovane chiaramente quegli anni di cui parlavate, che non ha riguardato chiaramente il femminismo, ma chiaramente tutti gli anni 60. E che qui vorrei introdurre subito un aspetto che citavate, che prima Fabrizia un po' diceva, che mi sembra molto, molto rilevante. Quindi partirei da un concetto molto semplice che è riferito da uno degli più grandi psicoanalisti, diciamo, dello scorso secolo, che è Donald Winnicott. Winnicott, questo psicoanalista inglese, diceva che non esiste un bambino senza la madre. Intendendo dire che ci sono delle situazioni nelle quali noi non possiamo immaginare uno dei due elementi senza considerare l'altro, perché fanno in realtà parte di un'unica grande situazione profonda. La madre e il bambino è molto naturale, ma io credo che questo discorso valga banalmente, direi anche, quando parliamo dei rapporti tra i sessi. Non si può parlare del femminile senza tirare dentro il maschile e viceversa. Quindi in quest'ottica si potrebbe dire che tutto il grande tema che voi affrontate, che riguarda il femminismo, eccetera, riguarda contemporaneamente non soltanto l'uomo come controparte, ma credo sia interessante proprio vedere, cercare di capire qual è, in fin dei conti, quello che in genere in psicoanalisi viene detto il terzo. Il terzo sarebbe quell'elemento unificante che fa sì che nessuno degli elementi possa avere un suo vissuto profondo senza contemplare contemporaneamente tutto quello che accade all'altro. In quest'ottica, per esempio, molti antropologi, ma non solo, hanno detto una cosa molto, come dire, molto semplice, che in fin dei conti bisognerebbe anche domandarsi se alla fine del patriarcato quanto sia giovata chiaramente alle donne, ma quanto è giovata agli uomini? Si potrebbe dire che i perdenti, hanno detto alcuni, sono quelli che hanno avuto più vantaggi dalla propria sconfitta. E vi posso dire da uomo che questo in parte credo che sia proprio vero, per tutto quello che il patriarcato ha rappresentato anche come potere, ma anche come peso. E qui credo che la rivoluzione del 68 contro certi modelli sia stata una vittoria sicuramente per tutto il movimento femminista, ma indubbiamente anche per gli uomini. Quello che noi dobbiamo cercare di capire in questa sera, in poco tempo, è quanto però questo crollo del patriarcato cosa abbia determinato, quali detriti più che macerie ha lasciato, soprattutto e non solo all'interno del mondo femminile, ma soprattutto quello degli uomini, ma io direi ancora di più nel campo della relazione. Le relazioni tra uomini e donne sono state chiaramente, totalmente riformulate alla luce di tutto questo. E come dite voi giustamente, bisogna interrogarsi su che cosa questo crollo, questo oblio, questa evaporazione, dicono alcuni, ha determinato e dove si ripresenta ancora sotto mentite spoglie. È chiaro che la prima cosa che sta davanti agli occhi, abbiamo avuto anche un altro bellissimo incontro con voi, mi ricordo, alla Filarmonica, quando si parlava del femminicidio. Bisogna andare molto lontano per capire dove certi aspetti di violenza maschile continuano a lavorare neanche sotterraneamente, in maniera drammaticamente palese. Ma non è solo quello. Ecco. Allora, io mi sono intanto attenuto in parte ai testi che voi avete proposto, tutti testi bellissimi. Se ci fosse tempo, se ne potrebbe parlare di tutti loro e cogliere quali dinamiche riescono a mettere in evidenza che si possa ricollegare a una visione anche, che è quella che volevo portarvi, di natura psicoanalitica. Io mi vorrei soffermare fondamentalmente sul testo di Gaucher e partire un po' da questo, prenderne spunto, perché lui dice in effetti alcune cose che sono molto anche in sintonia con una certa visione psicoanalitica. Ora, di questi aspetti del testo molto bello di Gaucher, ce ne sono tre in particolare, li vorrei focalizzare molto brevemente. Il primo aspetto che Gaucher mette in evidenza è l'importanza che ha avuto nel rapporto, nell'affermarsi del modello patriarcale, del rapporto profondissimo con l'aspetto religioso. Un discorso enorme che ci porterebbe a riflettere, intanto, se ci sarà modo, mi piacerebbe farlo dopo, tra i modelli della nostra cultura occidentale e quali sono invece certi modelli orientali, che sono molto diversi proprio su questo aspetto del rapporto uomo-donna. Ma anche facendo un riferimento a come si è passati da una visione paterna del Vecchio Testamento a quello del Nuovo Testamento, eccetera. È un discorso molto complesso. Però soffermiamoci solo su un punto. Il punto fondamentale qual è? Che in un certo senso la religione è partita e si è sviluppata all'interno di un modello che era un po' il principio di tradizione, della perpetuazione dei valori. Nella psicoanalisi questo viene in genere interpretato sotto il concetto di coazione a ripetere. È un concetto molto, molto interessante, cioè il fatto che ci sia fondamentalmente all'interno della nostra struttura sociale, culturale, psicologica, un tentativo tenace, forte, di mantenere le posizioni. Pensate che un biologo francese ha vinto il premio Nobel per la biologia, non per la biologia, affermando il concetto secondo il quale esiste all'interno del bios, della vita, della cellula, un fortissimo tentativo che si oppone al cambiamento, alle mutazioni. E ha vinto il Nobel perché ha dimostrato che se la cellula, se la vita andasse incontro a un continuo sviluppo, come il processo delle mutazioni tenderebbe a fare, probabilmente si perderebbero tutti quei vantaggi evoluzionistici che si sono accumulati nel tempo. Quindi la vita è un continuo, da un punto di vista biologico, ma anche psicologico, credo, legato a questo nostro tentativo di mantenere in vita quello che di buono negli anni, nella cultura, nei millenni si è accumulato, ma avendo la possibilità di fare quelle trasformazioni al cambiamento. Ora, qual è il problema quando parliamo del paternalismo patriarcale? Che la cultura patriarcale, come anche Gaucher riprende in un certo punto del lavoro, gli antropologi dicono che il modello patriarcale ha 250.000 anni di vita, 250.000, che vuol dire, in altri termini, che la cultura, la struttura della nostra società è nata, si è fondata e si è sviluppata secondo questo modello. Ora voi capite bene, ne parleremo dopo, che cambiare un modello di 250.000 anni in pochi decenni crea una situazione caotica, come dicono alcuni, che però è molto interessante. Allora, dentro questo caos, che cosa sta accadendo, cosa si sta muovendo? Questo credo che sia l'aspetto più interessante. Però torniamo un attimo indietro, si parlava della religione. Beh, la religione ha impostato, ha fatto, come dire, da aprivista, ha creato le radici per cui si sviluppasse un modello che tenesse conto e fosse fondato sulla tradizione, ma che in un certo senso, dato che diciamo in queste società primitive il tentativo era la preservazione della vita, si può dire, dice Gaucher, ma non solo lui, che è come se in questi primi modelli sociali, è come se alle donne fosse stato dato il primato del creare la vita, ma l'uomo si fosse preso il potere di difendere questa vita nei confronti della morte. E su un modello, diciamo, di natura prettamente religiosa, si è passati quindi, diciamo così, da un concetto di integrità biologica ad un modello culturale che faceva sì che all'uomo venisse in qualche modo dato, e si è preso, poi ha mantenuto per millenni, tanti millenni, questo potere di gestire in fin dei conti il sociale. Quindi i modelli sociali si sono strutturati sopra questa necessità della preservazione della vita che, sulla quale la donna si è trovata, come dire, in qualche modo schiacciata per tanto tempo. Mentre stavo preparando questo breve intervento, a questo proposito, apro e chiudo una parentesi, mi sono venute in mente due cose molto, molto interessanti, no? Per esempio, parliamo soltanto due accenni al discorso nell'antica Roma. Beh, nell'antica Roma, come voi sapete, il riconoscimento dei figli era soltanto di spettanza del padre. In genere i padri erano vicini alla donna durante il parto e quando il bambino nasceva, il fatto che il bambino fosse riconosciuto dal padre ed entrasse quindi a livello sociale era legato ad un gesto molto forte, simbolico, cioè il bambino poteva prendere in braccio il neonato ed alzarlo e alzandolo al cielo lo riconosceva come proprio e lo faceva entrare nel sociale, altrimenti no. Ma non solo questo, nei romani esisteva le cosiddette sacra privata, cioè il padre era demandato dall'aspetto religioso a compiere lui i riti religiosi con i primati all'interno della famiglia. Quindi era proprio il portavoce oggettivo del potere religioso all'interno della famiglia e dunque del sociale. Ora, chiaramente, quando tutto questo, come sapete bene, con la fine del patriarcato, 2 secoli fa, con l'avvento della cultura capitalista, il lavoro si aprirebbe un altro grande capitolo, no? Perché in qualche modo questo modello si è rotto, ed è un discorso di natura anche fortemente sociale, ma politica, credo, con l'avvento della cultura capitalista, quindi del consumo, eccetera, eccetera. È chiaro che venendo meno questo aspetto, diciamo, in cui la figura paterna svolgeva proprio questo tramite del potere sociale all'interno della famiglia, diciamo, c'è stato un crollo, c'è stato quello che è stato detto essere un po' l'evaporazione della figura paterna, intesa in quel modo. Un altro aspetto che Gosset tratta molto bene, secondo me, e vorrei riprenderlo anche dopo, è il tema della famiglia, cioè come questa rottura abbia totalmente spazzato via il modello patriarcale, sì, ma anche il modello familiare. Voi pensate che attualmente per l'Istat in Italia esistono 16 modelli familiari. Allora, da 1 si è passato a 16. Questo vuol dire tutta una serie di conseguenze. Ora, quali sono gli aspetti più importanti che caratterizzano in un certo senso questa nuova situazione familiare? Ne cito alcuni, ma mi sembrano cose molto davanti agli occhi, diciamo. Che innanzitutto il primo punto è che la famiglia non è più, non si può più considerare la cellula di base del mondo sociale. Quindi la società non è fatta più di padri di famiglie, di madri di famiglia, casomai è fatta di consumatori. La genitorialità è diventata un fatto quindi fondamentalmente privato e non più sociale. Quindi la paternità non si afferma più attraverso questo mandato sociale. E le donne chiaramente sono diventate, per fortuna, anche loro attori sociali fuori dal discorso familiare. C'è chi recentemente dice che ha fatto degli studi sul numero delle separazioni, altro grande tema, che sono progressivamente esplose all'interno di certi modelli familiari, che chiaramente non hanno retto a questa grande trasformazione. C'è una frase molto, molto, mi è venuta in mente adesso, molto, che dicono i francesi, che dicono che i nostri nonni si sposavano senza amore, perché allora i matrimoni erano fondamentalmente combinati. I nostri genitori si sposavano invece per amore e vivevano insieme. Attualmente ci si ama senza però convivere più. Allora, questo per dire come, questa è una battuta francese, ma la dice lunga, secondo me, su come c'è tutta una trasformazione, quindi, a partire da questa evaporazione patriarcale alla coppia e alla famiglia. Un ultimo punto, e poi finisco su Gosset, che è molto interessante, è quello che lui dice quando parla del rischio che si vada affermando un nuovo modello, che lui chiama il modello materno della buona autorità. Cioè, come se in qualche modo c'è il rischio che di fronte alla debolezza e all'evaporare di questa immagine maschile, si possa affermare invece qualche cosa di femminile che si afferma però come sostituzione a livello del potere. Mosché ne parla molto, molto interessante questo. E ci sono tra l'altro su questo discorso un'altra cosa molto, molto curiosa, molto interessante. Hanno fatto degli studi recenti in Francia e anche in Germania, dal quale hanno studiato qual è il livello di performance, non so come potrei dire, dei ragazzi e delle ragazze, non solo a livello universitario, ma anche a livello già delle scuole superiori. Beh, ci sono dei dati che fanno molta impressione. Fondamentalmente, nei licei e all'università, in questo momento storico, le ragazze sono molto più brave, sono molto più preparate e vanno molto più avanti. In Italia ci sono delle strutture universitarie, io sono un medico, quando io ero un giovane studente mi ricordo che insomma fondamentalmente eravamo all'università quasi tutti maschi e c'era qualche ragazza, mi ricordo. Attualmente la facoltà di medicina è una facoltà femminile e nel giro non so di quanti anni si prevede che la nostra cultura, tutto quello che riguarda l'aspetto sanitario, sarà fondamentalmente appannaggio delle donne. Nel mio lavoro come psicoanalista vi posso dire che quantunque noi uomini abbiamo ancora, è vero, delle strutture, diciamo, verticistiche di potere, ma anche se ormai anche da noi, non so, la prima presidente, c'è stata adesso una presidente donna della mia società, però fondamentalmente, per esempio, anche nel campo della psicologia e della psicanalisi, ormai è un campo fondamentalmente femminile. Questo è molto interessante, apre tanti scenari, secondo me, su quali varrebbe la pena, insomma, discutere. Detto questo, io passerei invece ad un altro, perché ci sono veramente tante cose da dire, io vorrei continuare a parlare un po' a braccio, perdendo sicuramente molti concetti, ma credo che poi se c'è una discussione ci sarà modo per farli in qualche modo riemergere. Una cosa che volevo invece entrare più per quanto riguarda, diciamo, la mia cultura psicoanalitica, il mio approccio, considerate che io faccio analisi ormai da 40 anni e quindi devo dire che ho attraversato non soltanto nella mia vita personale, ma anche nelle storie di tutti dei miei pazienti, delle coppie, delle famiglie, dei gruppi che ho visto, eccetera, eccetera, anche questa grandissima trasformazione. Allora, vi dirò alcune cose molto brevemente. Una cosa che Gaucher chiaramente non cita troppo e lo mette un po' da parte, è chiaramente, parlando da antropologo, l'aspetto psicoanalitico di quando si parla della figura del padre, al quale un grande azionista francese, Lacan, ha dedicato molto. In Italia chi se ne è occupato molto ha scritto anche un bel libro su questo, è sicuramente Recalcati, ma non solo, direi. Questo è un tema che nella psicoanalisi moderna è molto affrontato. Per affrontarlo e per capire qual è la situazione attuale, credo dobbiamo però fare intanto riferimento a quella che è la funzione paterna. Allora, voi come tutti sapete, insomma, tutto il modello freudiano è un modello centrato intorno al grande tema edipico. Qui ci sono delle cose che vengono dette in maniera e capite in maniera un pochino superficiale, perché per esempio, quando si parla della funzione paterna in un senso edipico, cioè nel senso che il padre, secondo la psicoanalisi, ha una funzione castrante. La castrazione non è la stessa, si usa una parola che è diversa da quella di evirazione, perché la castrazione, psicologicamente parlando, non è l'evirazione. In che senso? Quando parliamo del fatto che il padre in maniera castrante, attraverso un modello edipico, si introduce all'interno della relazione della madre col bambino, stiamo dicendo che in qualche modo la funzione di fondo paterna è qualche cosa che è diretta contemporaneamente, non tanto come si può superficialmente pensare contro il figlio, ma è qualche cosa che ha invece un valore contro, ma non contro nel senso distruttivo, ma direi di apertura della relazione profonda, psicologica, biologica, che c'è tra la madre e il bambino. Cioè la madre e il bambino sono catturati dentro se noi volessimo fare una, creare un'immagine quasi geometrica che ci può aiutare, io tendo a pensare come se noi immaginiamo un segmento che ha un vertice A e un vertice B, ma stiamo in una geometria lineare. Ecco, l'intromettersi castrante, nel senso buono del termine, del padre all'interno di questa relazione, di questo segmento, fa sì che si apra un triangolo, si determini uno spazio, cioè non c'è più un segmento, ma c'è un triangolo ABC, magari se fosse un triangolo equilatero sarebbe la cosa migliore, che determina l'apertura di uno spazio, di uno spazio mentale. Il padre, introducendosi all'interno della relazione madre-bambino, fa sì che tutta la parte istintuale del bambino, ma anche della madre, ma parliamo del bambino, non sia più diretto e chiuso e catturato dentro la bolla del rapporto simbiotico con la madre, ma, come dice Lacan, il desiderio possa espandersi fuori di questa relazione ed espandersi nel mondo. Questa espansione, questo investimento dell'energia del bambino che diventa adulto verso il mondo, verso la realtà, come capite bene, nasce dal fatto che il padre, la legge, come dice Lacan, crea un limite. Quindi si potrebbe dire che proprio l'introduzione del limite è quello che determina, in un certo senso, l'evoluzione. La nostra cultura, la nostra umanità, la nostra vita, in fin dei conti, nasce perché esiste un limite. Questo è un concetto, credo, fondamentale. È un concetto ripreso chiaramente, ecco, in tutta la storia della letteratura. A me, non so, adesso mi sta venendo in mente, non so, prima di tutti, Thomas Mann. Nel Dottor Faust, Thomas Mann fa dire al protagonista una frase che mi sta venendo in mente, cito un po' a memoria, che dice, lui è un musicista, e dice: perché io sono legato alla voluta costrizione dell'ordine, dunque libero. Ecco, la mia libertà sta nella voluta costrizione dell'ordine. La voluta costrizione dell'ordine per il protagonista del Dottor Faust sono i 12 semitoni della musica con la quale lui può costruire tutta la musica del mondo, ma dentro quelle regole lì. Allora il bambino, in quanto il padre che rappresenta la legge, intrude all'interno del suo rapporto con la mamma, libera in un certo senso la sua capacità di desiderio. Che cosa però succede? E qui entrano nel discorso del patriarcato.
Amelia, dovrebbe...
Ok. Allora, questo credo che sia un po' il punto chiave. Nel momento in cui il padre, però, entrando all'interno della vita del bambino e a livello sociale determina delle regole, queste regole nel pensiero psicologico vengono chiamate superiori, cioè un'istanza, diciamo, etica, un'istanza morale che regola l'individuo e la società. Quando queste regole, capite bene, non sono più morali ma moralistiche e tendono a voler, come dire, mantenere in vita un certo tipo di potere che viene, come abbiamo visto prima, da aspetti culturali, religiosi, sociali, eccetera, eccetera, fa sì questo che in un certo senso questa regola diventa non più castrante, ma diventa evidente, cioè qualche cosa che uccide, che toglie. Allora noi potremmo dire che fino a che c'è stato in vita questo modello patriarcale, questo livello di giudizio, di superio che ha dominato, in qualche modo domina l'individuo e la società, è sempre stato più forte della libertà di poter esprimere nella donna, ma anche nell'uomo, questo desiderio. Quello che sta accadendo invece è che attualmente questo aspetto giudicante è andato progressivamente crollando. I miei pazienti, o molte, insomma, le persone che voi vedete anche intorno a noi, insomma, si potrebbe dire che sono persone che quasi non hanno più superiore. Cioè, un mondo come quello, che è un mondo legato fondamentalmente al piacere, permettetemi un'intrusione politica perché, cioè, non posso non farla, ma il mondo del bunga bunga è un mondo nel quale, nel momento in cui viene la legge, nel senso etico, morale, viene a tramontare, allora si ha l'espressione di un piacere, di un edonismo, che è un'espressione di un piacere, di un desiderio, che non ha più limite. Allora, in questo modello, diciamo così, in un certo senso molto, io direi, distruttivo, si ha sì l'espressione e la libertà del desiderio, ma un desiderio che, non avendo più i confini e i limiti invece di una legge, non determina soltanto un ritorno indietro. Infatti, secondo questo modello, il corpo della donna viene nuovamente mercificato. Quindi questo che cosa voglio dire? Che non si può fare a meno della legge, ma la legge che passa dal padre deve essere una legge che viene condivisa a livello sociale, quindi anche dalla donna, diventa la legge del sociale, ed è una legge che permette l'espressione del desiderio nel momento in cui ci si è allontanati nel bambino da quella posizione invece che è una posizione chiusa. Quello che noi stiamo vedendo attualmente è proprio questo. Allora, rispetto a questo, e vorrei andare verso la fine, perché credo che il tempo è questo, vero Fabrizia?
Sì, va bene.
Anche perché alcune cose possono essere, ripeto, riprese magari dopo, ecco. Ci si potrebbe domandare proprio quello che voi dicevate prima. Allora, ci sono due aspetti. Qual è il vissuto, allora, detto questo, dei padri attualmente? E dov'è che questi aspetti, diciamo, un po' di un patriarcato che non è mai morto, riaffiorano? Allora, intanto a livello psicologico, noi dobbiamo sempre considerare che ci sono degli effetti rebound. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che tanto più un qualche cosa viene compresso e represso, tende poi ad esprimersi in maniera. Quindi è chiaro che non si può pensare che gli anni 60, il femminismo, tutto quello che è accaduto, l'evoluzione culturale di questi decenni abbia così, come dicevamo prima, spazzato via un modello che ha alle spalle migliaia e migliaia di anni. Quindi dei nuclei distruttivi di questo modello rimangono e vengono fuori. Allora, io partirei da un modo di pensare che io ho sempre presente quando lavoro e che associa, secondo me, parte dal presupposto che la distruttività e la violenza è sempre figlia della debolezza. Allora, io credo che c'è una debolezza di fondo, che la debolezza di fondo generata nel piano di identità maschile con la fine del patriarcato possa lasciare o abbia lasciato dei nuclei profondi che poi si esprimono fondamentalmente in situazioni individuali, familiari, collettive. A livello familiare dovete sapere che c'è un enorme riaffermarsi drammatico di situazioni di natura incestuosa. L'incesto, che era una cosa della grande letteratura, eccetera, è un fenomeno molto presente. C'è un ritorno, in qualche modo, ad un aspetto dove il potere familiare, il potere maschile all'interno della famiglia, si può esprimere in maniera così violenta e regressiva. A livello della famiglia, poi, quello che dicevamo prima, gli uomini abbandonati, gli uomini che non reggono la separazione, gli uomini che commettono, quindi, un femminicidio, che non è, badate bene, solo un fatto di natura psicologica, c'è anche tutto un risvolto sociale molto interessante. Però questo è frutto anche di questo mercato del amore. Se poi lo vediamo a livello collettivo, vabbè, abbiamo un esempio che per fortuna è al tramonto, ma il trumpismo, ma non solo Trump, ma c'è un livello complessivo culturale dove quel modello cerca ancora disperatamente di sopravvivere. Detto questo, per finire invece, io credo che bisogna essere anche ottimisti invece, perché io credo che c'è invece, si stanno affermando dei nuovi modelli di paternità che non sono affatto più, sono praticamente figli forse di queste ultime, io le vedo soprattutto nelle ultime generazioni, e che rappresentano il tentativo di immaginare e di immaginarci all'interno intanto della relazione con la donna, cioè di ristabilire una situazione che non sia così schiacciata, distrutta, né da quel modello patriarcale tramontato e neanche dal vuoto che invece vediamo in tanti uomini, ma un tentativo di riaffermare qualche cosa di nuovo. Allora, per finire, su quali basi si può pensare che si possa affermare un nuovo modello maschile all'interno di questo diverso modo di intendere la relazione? Un primo livello credo che sia il fatto che il padre deve essere intanto un testimone. Essere un testimone vuol dire che, ricordate, c'era un film bellissimo, mi ricordo, di De Sica, che si chiamava I bambini ci guardano, ecco, un film degli anni 50, del neorealismo. Ecco, non è solo che i bambini ci guardano, il bambino non è tanto attento a quello che il genitore dice, ma non è neanche attento a quello che il genitore fa. Il bambino è attento a quello che un genitore è, perché il bambino assorbe, sente qual è la struttura genitoriale. Allora, in questo senso, si può pensare che un nuovo modello maschile si afferma nel momento in cui il padre è testimone di qualche cosa. Che cosa può testimoniare il padre? Il padre può testimoniare, senza imporlo però, un modello legato alla possibilità di esprimere il proprio desiderio, il proprio amore per la vita, il proprio amore anche per la madre, per la donna e in generale per la società, attraverso un atteggiamento costruttivo, creativo, che non passa però tramite l'imposizione del modello stesso, ma lo deve soltanto testimoniare. Ecco, i figli sono attenti proprio a questo, a quanto il padre, questa figura paterna, riesce a non essere, che non vuol dire che il padre non debba dire no e non debba continuare ad esercitare anche in un certo senso una giusta legge, ma nello stesso tempo è un modello che non è impositivo sulla vita e sui valori. Questo mi sembra molto importante. Un altro aspetto importantissimo sui quali i miei colleghi che lavorano soprattutto con gli adolescenti insistono è che la figura del padre è una figura che porta, che mantiene una grande fiducia nel rapporto col figlio. I figli hanno bisogno di sentire che il padre, i padri, i genitori hanno fiducia in quelle che sono le sue caratteristiche vitali di fondo, indipendentemente da quello che è il loro desiderio, perché il desiderio del padre di un figlio giusto, perfetto secondo il proprio modello, è proprio quello che distrugge qualsiasi possibilità di creatività. E ancora tante cose da dire, ma non vorrei adesso riempire troppo lo spazio. Terminerei però con una immagine che spero si possa, provo a farvela, vediamo se mettendola così si può vedere, perché è un'immagine molto suggestiva che molti di voi credo conosceranno, che è un'immagine, è una miniatura in tempera ed oro, è un'immagine del 1450 fatta a Besançon, dove si vede una cosa molto, molto interessante, cioè si vede un Giuseppe che sta cullando Gesù. E la Madonna che intenta in ben altre cose, intenta nella lettura. La Madonna sta leggendo la Torah, mentre il padre Giuseppe culla e si occupa del bambino. Ecco, questa immagine di 1450 mi piace pensare che sia un po' invece, che sia un po', ecco, anche molto moderna, insomma. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di non essere stato troppo confuso e magari poi possiamo riparlarne strada facendo. Grazie.
Fabio, grazie a te per questa bellissima relazione, per questo contributo così ricco e anche pieno di racconti di un'esperienza per noi utilissima e senza la quale è molto difficile poi mettere a fuoco il tema che invece proviamo a mettere a fuoco qui. E non avevo annunciato prima di darti la parola quella che è una prassi nel nostro laboratorio, cioè che dopo le relazioni abbiamo un momento proprio dedicato specificamente alla discussione. E tra l'altro l'assenza della terza relazione ci lascia anche un pochino più di tempo e quindi penso che avremo senz'altro l'agio di poterci confrontare. Passo quindi la parola a Tommaso, che ho già presentato, per la seconda relazione prevista per oggi e soprattutto per un punto di vista generazionalmente diverso e quindi segnato da altre caratteristiche. Prego.
Sì, premetto che immaginandomi ultimo di tre pensavo di alleggerire un po' i toni partendo da alcune riflessioni che sono nate dal confronto con studenti universitari anche liceali che ho avuto negli ultimi anni e quindi diciamo immergendomi nella cultura di cui sono imbevuti. Spero che adesso che siamo in due insomma, di non essere troppo frivolo. Comunque, diciamo che forse qualcosa è cambiato, o meglio, cioè, sicuramente qualcosa è cambiato nella anch'io colgo l'assist fatto da Fabio Casterota cinematografico, perché poi di questo parlerò. Ecco, forse qualcosa è cambiato nella rappresentazione dell'eroe nella produzione cinematografica di consumo, che per tanti, tantissimi anni ha invaso l'immaginario occidentale, ma non solo, con la figura di un protagonista necessariamente maschile, necessariamente corroborato da attributi che ne qualificassero in modi diversi ma convergenti l'indiscutibile virilità. Dunque lo standard del protagonista in tantissime pellicole hollywoodiane, per limitarci alla produzione che va dal secondo dopoguerra alla fine del secolo, non era semplicemente un uomo medio, il classico WASP. Più in dettaglio, doveva incarnare una qualche virtù che indicava come costui avesse raggiunto tale status, quello non tanto o solo dell'eroe, ma anche del maschio, anzitutto del maschio. E quindi dal peplum al western, dal film di fantascienza a colazione, fra cielo, terra e mare, passando per le commedie romantiche fino anche all'hard, tra soldati, astronauti, scrittori, pugili, l'eroe di queste pellicole doveva avere perlomeno una caratteristica che ne attestasse la quiddità, l'inconfondibile ragion d'essere. Eroi, d'altronde, si diventa, ma prima ancora si diventa maschi. C'è una scrittrice e filosofa francese, Elisabeth Bandité, che in un libro XY, l'identità maschile del 1992, ha rovesciato il paradigma della normalità del maschile, sostenendo che, a differenza della donna, l'uomo debba incessantemente costruirsi, tanto a livello genetico quanto a livello culturale. Il ciclo mestruale inizia alle ragazze alla femminilità. Per i ragazzi invece una simile iniziazione può raggiungersi solo attraverso un processo educativo non normato fisiologicamente. Sono riti di passaggio imposti prima dalla famiglia, padre, figlio, fratello maggiore, fratello minore, e poi dalla società, quindi dal gioco alla scuola, dallo sport all'esperienza nel militare, o dalla scoperta della sessualità, anche quella condivisa in gruppo, fino al mondo del lavoro. Uomini, insomma, si diventa. Non biologicamente, ma biograficamente. E occorre dimostrarlo di continuo. E come dice Edoardo Abbinati, come un atleta costretto sempre a superarsi, serve una patente di mascolinità. Ebbene, l'eroe sconta un percorso non dissimile. E per diventare un protagonista capace di incarnare la quintessenza dell'essere maschio, declinabile a seconda del genere della pellicola in differenti fattispecie, occorre mostrare gli effetti di questo lavoro. L'eroe maschile che ha popolato per anni le pellicole di Hollywood, quella che per mezzo secolo è stata la figura di riferimento nell'immaginario collettivo occidentale, possiede difatti perlomeno una caratteristica acquisita con il tempo. La forza, ad esempio, più ovvio, a cui fa seguito la saggezza o la valentia sessuale, fino anche l'esperienza di vita, l'essere padre, per esempio. Pertanto i muscoli non sono solamente il corredo estetico che deve definire il prototipo di maschio, ma sono prima ancora l'attestato di un percorso che ha portato quel soggetto a diventare uomo e eroe. Mostrare il modo in cui i muscoli si sono fatti, come fa ogni capitolo della saga di Rocky con la sacrosanta immancabile scena dell'allenamento, o esibire semplicemente l'esito di quel lavoro attraverso il corpo iperpompato del maschio, uno su tutti, un tempo ormai inossidabile, non più Schwarzenegger, è lo stesso. Però da circa un trentennio, e insomma è un'approssimazione cronologica sulla quale forse devo ancora mettere a fuoco, si assiste a un cambio di passo radicale che ha preso le mosse da un ambito minore del mondo dell'intrattenimento, su cui tornerò a breve, per poi arrivare a dominare però l'intera industria hollywoodiana, o perlomeno quella votata al colossal, ai blockbuster, insomma ai grandi film di consumo di massa. Ora, con lungimiranza davvero profetica, all'inizio degli anni 50 uno spettatore, quello che è stato uno spettatore d'eccezione della società americana, cioè Vladimir Nabokov, lo scrittore russo, forse complice la sua estraneità al contesto Stelle e Strisce, perché appunto veniva dalla Russia, notava Nabokov con formidabile acume come nei primi anni del dopoguerra si stesse già definendo nel nuovo continente il prototipo dell'acquirente medio, quello che di lì a qualche decennio avrebbe intercettato tutte le politiche commerciali della grande industria dell'intrattenimento e del consumo. L'identikit del cliente perfetto è quello del teenager, che nell'opera dello scrittore russo risponde al nome di Lolita, che infatti è descritta come una bambina tipo, una bambina disgustosamente convenzionale, che credeva con una sorta di celestiale fiducia in tutte le reclame e i consigli che apparivano su Movie Love o su Screenland, divoratrice di fumetti, gelati e film, generi preferiti tra l'altro nell'ordine musical, gangster e western, con tanto di poster immancabili di attori e cantanti appesi ai muri della cameretta. Insomma, come la definisce Nabokov, la consumatrice ideale, soggetto e oggetto di ogni odioso manifesto, di Ideal Consumer. E il monito del perverso Amber, il protagonista del libro, è rovesciato nelle intenzioni, però è immutato nella sostanza, diverrà il mantra dell'odierna industria pubblicitaria, never grow up, non never give up come il modo di dire americano, ma never grow up, che non crescano mai, non facciamoli crescere. Ora direzzo un po' verso ambiti, insomma, tra il 1993 e il 94 andò in onda in America e in Italia anche una serie di cartoni animati chiamata Mighty Mask, basata sull'omonimo giocattolo della Mattel, e il protagonista era un insopportabile ragazzino, il quale, coadiuvato da un energumeno spadaccino e da un pollo sorprendentemente saggio, doveva sconfiggere le forze del mare. Questa era la storia. Non sono più gli attributi, quindi, conquistati con il tempo e la fatica, i muscoli dell'energumero o la sapienza del pollo, a portare al successo. Infatti i suoi aiutanti, per quanto spesso determinanti, non hanno alcun rilievo ai fini dell'effettiva riuscita. Eroe non si diventa più, lo si è. L'obiettivo del mercato, il consumatore ideale, è il teenager, che se non ha ancora avuto il tempo di diventare uomo, certo non lo ha avuto neppure per diventare un eroe, quindi è necessario che sia se stesso. E quindi all'inizio degli anni 90, forse già qualche tempo prima, mi viene da pensare a quel film pionieristico, prodotto da Spielberg, I Goonies, del 1985, ecco, dopo la fisicità esasperata degli anni 70-80, che sono quelli di Rocky e di Rambo, di Conan e di Terminator, ecco, in questi anni ha fatto seguito un'età in cui, a fronte di un riassetto del mercato, la nuova figura dell'eroe protagonista è diventata quella di un personaggio che fosse al contempo giovane e inconsapevole, eroe suo malgrado. E quindi scoprono di essere eroe senza aver fatto nulla per guadagnarsi questo status: Luke Skywalker in Star Wars, Marty di Ritorno al Futuro, Neo in Matrix, Frodo nel Signore degli Anelli, Harry Potter nell'omonima saga. Un tempo Ercole doveva faticare parecchio per diventare Ercole. Le 12 fatiche rappresentano le tappe di un percorso iniziatico che lo portava a diventare all'inizio, diventare se stesso. Questo perché l'uomo medio, lo spettatore tipo o comunque il target dell'industria cinematografica, soggetto e oggetto di quei prodotti, non solo aveva dovuto diventare uomo, ma doveva anche costantemente rinnovare la sua condizione, anche per interposta persona. Cioè bastava chi ricordasse a tutti che gli uomini sono così, che se hanno un passo dalle spalle questo è sinonimo di conquistata virilità. Nel tempo che li ha condotti al presente si sono fatti i muscoli, hanno raffinato il cervello, o hanno più semplicemente una divisa che esibisse lo status, o hanno avuto molte donne, o seppure hanno avuto una sola donna, da questa magari hanno avuto un figlio e tanto basta. Il passato è un'ipoteca di valore, certifica inequivocabilmente la loro essenza. Sono stati maschi e quindi lo sono, anche se dovranno continuare a ribadirlo. Negli eroi di oggi mancano gli attributi degli eroi di un tempo. Ci sono ancora alcune vecchie glorie, ma insomma, se già dall'inizio degli anni 2000 erano cambiati gli standard dei muscoli dei supereroi a Hollywood, e quindi non contava più non contava più la massa, ma la tonicità, teste un articolo sul Men's Journal e l'autorità indiscussa di Gunnar Peterson, che è il personal trainer delle star. E più di recente Matthew McConaughey ha potuto dichiarare senza alcun timore in un'intervista Repubblica, che poi ha prontamente titolato il pezzo con queste parole: ero tutto muscoli, ora al cinema piango. E però dalla frattura che si è consumata negli anni a cavallo fra 80 e 90, che di fatto l'esibizione dei bicipiti non è più la prerogativa del protagonista dei blockbuster. Non è appunto muscoloso Luke, lo slavato biondino di Star Wars, lo è ma non ostenta mai il fisico Neo, il quasi efebico eroe passivo di Matrix, costantemente spronato da Trinity, la compagna prima d'armi e poi di vita, che pure nel finale del primo film lo salva, rovesciando il topos biancanevesco con un bacio. Forse qui fa gioco la sensibilità a certi temi delle registe sorelle Wachowski. Non ha muscoli, ma anzi sfoggia una quasi flaccidità, Frodo, il davvero efebico Hobbit, protagonista del Signore degli Anelli, se la cava nelle ultime pellicole dove era richiesto una scena di personalità Daniel Radcliffe Harry Potter, e oggi, infine, il corpulento panda della serie animata Kung Fu Panda, che non diventa eroe ma lo è già, a partire dalla sua corporità strabordante, è l'ennesimo esempio in questo senso. Per inciso, la porosità del genere dell'eroe in tempi moderni ha fortunatamente propiziato il terreno per l'avvento delle eroine, che talvolta sono assai più vigorose dei loro colleghi coetanei. La lista poi potrebbe allungarsi, estendendosi anche ai supereroi, perché dal classico super pompato Superman al recente gracilissimo Spider-Man. Volendo aprire, sì, ancora tempo, un brevissimo inciso, gli stessi anni 90 sono inoltre il periodo in cui, dopo l'eccezionale esplode di Jackson 5 negli anni 60, beh, gli anni 90 sono quelli in cui finiscono le boy band, l'apogeo con i Backstreet Boys, gli NSYNC, i Jensen, che sono davvero questi ultimi ai limiti della indistinguibilità di genere. È un fenomeno mediatico che tutt'oggi perdura anche nelle varianti orientali e che tributa la notorietà e gli allori per privilegio d'anagrafe. Si cerca nel cantante l'identificazione generazionale, non il talento musicale. Se il mondo della musica è capace di stare al passo con i tempi, quindi sfornando gruppi e dischi in grado di soddisfare l'appetito voracissimo per il sempre nuovo dei giovani, il mondo della politica, per contro, sottostà a logiche diverse e tempistiche ben più macchinose. Sicché la stagione del nuovo attore politico, giovane e in virtù della sua freschezza, capace di reggere il confronto con l'esperienza troppo stagionata del politico navigato, è giunta con un certo ritardo, per cui da poco più di un decennio le figure di Obama, Macron, Renzi, Di Maio si sono ritagliate, per meriti diversissimi, l'appoggio di un vasto pubblico di lettori. Torniamo al cinema però. Il messaggio di Hollywood mi pare chiaro, e direi che è quello sbandierato di recente da un film Pixar, Ratatouille, quello del topolino cuoco, ulteriore caso peraltro di un protagonista gracilino come la sua controparte umana, anzi con discreta panzetta, affiancato tra gli altri da un gregario bodybuilder, un topo molto muscoloso, che è relegato in un ruolo marginalissimo perché oramai i personaggi tutto muscoli hanno smesso di occupare il centro della scena. E il messaggio di questo film è: non tutti possono diventare grandi artisti, ma un grande artista può celarsi in chiunque. E però basterebbe sostituire all'artista l'eroe, e quindi non tutti possono diventare eroi, ma un grande eroe può celarsi in chiunque, e il consumatore medio odierno, il teenager, troverà lo slogan capace di rianimarlo dal torpore di una realtà nella quale i giovani hanno sempre meno chance di affermarsi. Cioè basta dichiarare che un grande eroe può celarsi in chiunque, che l'adolescente medio sarà attratto inderogabilmente verso qualsiasi esibizione, fin anche la più posticcia, diciamo, di quella sorta di simulacro di sé con il quale tentare l'ennesima immedesimazione, insomma, per me è un'esperienza quotidiana in classe. Comunque, a questo punto, come sta il patriarcato? Perché il dominio del maschile, seppure sancito da millenni di violenza agita, è comunque stato certificato da millenni di supremazia affermata. Più che mai nel corso del Novecento, l'epoca cosiddetta, in cui la neonata società delle immagini, e quindi della sovraesposizione mediatica di immagini, quale quello del maschio alfa, capace di vampirizzare l'immaginario riconfigurandolo, si è incrociata questa epoca con una delle più radicali messe in crisi del sistema assiologico consumatosi negli ultimi tempi, insomma, la rivoluzione femminista. E quindi qual è stata la reazione? La reazione al cambiamento delle figure di riferimento nell'immaginario collettivo. Sì, sono certamente fenomeni molto complessi che non si esauriscono neanche, insomma, neppure minimamente in una singola dimensione dell'analisi. Però in questo caso forse è possibile orientare l'indagine, qui azzardo solamente un'indicazione di rotta preliminare, verso un campo che si presta con, mi dire, giudizio di grande efficacia a sondare i mutamenti sociali in atto. Mi dispiace tornarci in questa sede, perché non vorrei che fosse un pallino mio, quello della pornografia digitale. E questo perché il mondo del porno online, inteso come immane archivio digitale delle preferenze sessuali, a partire da una variegatissima gamma di categorie offerte in costante crescita, ecco, è una riserva di informazioni che possono essere interrogate agilmente e inoltre per la sua sensibilità, diciamo così, a cogliere le oscillazioni anche meno intense dei consumatori, si qualifica come un interlocutore molto efficace per una ricerca che voglia ragionare sull'evoluzione dei modi di rappresentare l'uomo, la donna e le dinamiche di potere che animano i rapporti sessuali. Quindi, volendo tentare di cogliere le risposte della società a un cambiamento in atto, forse non è più al cinema che occorre guardare, perché il cinema sconta delle lentezze congenite, quelle dei tempi di produzione, l'industria cinematografica, e quindi se è in grado di inquadrare il mercato, non lo è. Per converso, non è un'immagine attendibile di questo nel mercato. Meglio, semmai, il serbatoio di storie capace di rispondere con ben maggiore immediatezza che è il porno. Perché da quando si è trasferito, diciamo così, nell'etere, il mondo dell'ad continua a essere uno sfogatoio di pulsioni che si sublimano, diciamo così, in fantasie erotiche, però è assai più recettivo nell'adeguarsi alle esigenze particolari e sempre mutevoli di quanti consumano ininterrottamente i prodotti. L'industria del porno online è forse uno dei sismografi più attendibili degli stimoli che animano la pancia dell'uomo medio. E volendosi immergere per un momento in questo universo sommerso, quali sono le fantasie più gettonate? Ossia, quali sono le istanze latenti insite nel maschio medio che trovano finalmente l'occasione e il modo per essere espresse? Se da un lato si assiste al crescendo incalzante del genere amatoriale, che dopo qualche anno di latenza, a seguito dell'originario boom, torna a rifiorire, e fino anche del amatoriale verificato, quindi l'uomo qualunque in azione non è più l'inarrivabile super porno eroe, porno libro, o anche di quello definito popular with women, quindi si cerca per cercare il modello ideale che non è più quello che l'uomo incarna naturalmente, anche se questa è una categoria molto richiesta anche dalle utenti donne, o anche degli intramontabili, seppur in rimonta, recenti MILF e Mator, cioè oramai non è più di moda l'adolescente, se non nelle serie nel porno animato. Quindi si attesta il rovesciamento anagrafico che vede l'utente desiderare una donna lei.
Devo ricordarti, Tommaso, scusami, devo ricordarti i tempi.
Sì, sono 18 minuti. Vado a... ho il cronometro con me. Dall'altro è possibile notare come il costante perdurare di situazioni variamente declinate, tutte attinenti al contesto coercitivo. La dinamica netta e prevalente è sempre quella, cioè l'uomo cerca, la donna recalcitra, l'uomo forza, la donna alla fine gode. È possibile che le fantasie risarcitorie che animano più o meno coscientemente quindi l'uomo del 2000, che si sente spodestato dalla nicchia ecologica che ha occupato da secoli, si consostino alla consapevolezza che qualcosa forse effettivamente è cambiato? Allora, scorporando molto rapidamente i dati relativi al 2019, sono gli ultimi disponibili, forniti da uno dei più trafficati siti di pornografia online, Pornhub, si osserva come contando al consumatore ideale, gli utenti compresi tra i 18 e i 36 anni sono il 50%, più del 50%, e fino a qua nulla di strano. Fra i più giovani è possibile osservare, rispetto alle, diciamo così, altre fasce anagrafiche, come siano aumentate il numero e le richieste di video a carattere animato, ma le categorie più in crescita in generale sono, sintomaticamente, solo female, più 207% di richieste, cioè l'uomo sparisce dai radar. O anche quella, una novità recentissima, per quanto non sia una invenzione dei nostri giorni, che è cuckold, più 101%, ovvero l'equivalente della, per la psicologia clinica, della triolania, ovvero il comportamento di chi prova a piacere nell'indurre la propria compagna a vivere esperienze sessuali con altri uomini e nell'osservarla. I dati finora esposti, come tanti altri, concorrerebbero forse a dare un'immagine della virilità odierna, se non compromessa, perlomeno intaccata, diciamo ontologicamente, nel suo statuto fondativo, cioè la capacità di sopraffare la donna. Ora, per concludere, riprendendo le considerazioni proposte sull'industria cinematografica e l'immaginario, diciamo così, odierno e moderno, e tornare alla domanda da cui si è partiti, qualcosa è cambiato? Può essere utile rifarmi a l'analisi di Marcel Gauchet, e che insomma anche rievocata poco fa, il nesso fra il dominio del maschile e il dominio degli dèi, e al fatto che la crisi del primo sia intimamente legata con quella del secondo. E lo è, semmai, non tanto solo per una certa crisi di valori, ma perché nella seconda metà del XXI secolo si è spezzato quel legame che teneva unite le generazioni in virtù di un vincolo che da solo consentiva la trasmissione di una visione del mondo. Cioè, vi spiego, se qualcosa è cambiato a livello generazionale è perché qualcosa è cambiato a livello genealogico. Ecco la ragione del richiamo al mito, al culto, perché la religione, qualunque religione, è anzitutto la consacrazione di una genealogia. E quindi stabilendo un rapporto fra gli antenati di ieri e i discendenti di oggi, al fine di raggiungere un domani glorioso, la religione traghetta il passato nel futuro attraverso il presente. Ma l'essenza genealogica della religione oggi è compromessa. Per tantissime ragioni, si è rotto quel patto generazionale che saldava il passato con il presente, perché la figura del padre non è più in grado di trasmettere al figlio ciò che lo renderà uomo. Interessante leggere in questa analisi due romanzi moderni di Magnelli, che sono La genealogia di un padre, e di Mari, Leggenda arrivata, recentissimi. A non funzionare più è la modalità comunicativa nella sua interezza, perché a fronte di cambiamenti davvero epocali non si è rinnovata. Però un modello per chi cresce deve esserci, deve essere presente. E se i modelli del passato non sono più attuali, perché non rappresentano più il tempo in cui si vive, occorre cercare altre divinità, o meglio altri divi. Hollywood in questo è il nuovo Olimpo. Ecco dunque, concludo davvero, perché oggi qualcosa è cambiato, perché il peso sulle spalle delle nuove generazioni si è fatto non solo eccessivo, ma anche insensato. E quindi domani, forse, assisteremo al vero cambiamento, cioè quando si inizierà ad abbandonare Anchise. Grazie.
Grazie Tommaso, abbiamo molto spazio per la discussione, dati i tempi, e penso quindi che possa essere utile anche per chi interviene, visto appunto che abbiamo anche più agio, richiamare anche le riflessioni che ciascuno di noi ha fatto sui testi che avevamo proposto. Perché penso che ci possa poi anche guidare, anche naturalmente tenendo conto di ciò che i nostri relatori ci hanno voluto dire, della questione che abbiamo al centro. Vedo che anche la chat ribolle, perché la questione è calda, e quindi apro formalmente la discussione. Richiamando un po' anche un criterio che ci siamo dati da quando siamo online, abbiamo quindi è più facile, abbiamo allargato diciamo il raggio dei partecipanti, è più facile connettersi piuttosto che venire all'università, e quindi siamo molti di più, diamo la precedenza diciamo nella discussione a chi da sempre, soprattutto le studentesse, le dottorande, quelle che hanno seguito e costruito con noi il laboratorio, ma insomma oggi il tempo che abbiamo è tanto e quindi c'è spazio per tutti. Chi vuole prenotarsi lo può fare a partire dalla chat. Vedo già il nome di Annalisa Perrotta e le do la parola.
Grazie, e io avevo due cose da dire, la prima sollecitata appunto dall'ultimo intervento che ha un po' aperto anche la mia memoria delle ultime cose viste, che però sono anche molto interessanti, soprattutto cose che appunto sono state prodotte per un pubblico molto giovane e che quindi naturalmente in un certo senso lavorano sul fondamento, no, della formazione del sé di questi. E quindi comincio da questo e poi invece mi interessa più una cosa sul un discorso più familiare. Allora, ultimamente appunto bloccati a casa si guardano i film e ho visto insieme ai miei ragazzi che hanno 11 e 9 anni molti film prodotti dalla Disney Pixar, per esempio. E gli ultimi due che sono usciti sono recentissimi, Onward, oltre la magia, e Soul, che sono interessanti perché in entrambi i casi, diciamo così, gli eroi sono eroi che sono molto simili a quelli che Tommaso stava descrivendo, cioè sono, per esempio, in Onward, oltre la magia, si tratta di un ragazzino, un secondogenito, gracilino, che ha un fratello maggiore invece molto muscoloso, e entrambi i ragazzi hanno alle spalle una perdita, che è la perdita del padre, ma proprio in ragione del mandato paterno riescono a fare un percorso che li riunirà tra di loro, che li riporterà, ed è molto interessante perché questa cosa avviene, diciamo così, questa ripresa di contatto col padre defunto, perché tramite un incantesimo cercano di riportare alla vita il padre per un giorno, solo che il ragazzino che ha la magia, che è quello più piccolo, non riesce a ricostruire il padre, lo ricostruisce fino a un pezzetto, solo le gambe, e quindi si portano dietro queste gambe di padre che non può vedere, non può fare, lungo tutto il percorso e poi diciamo così fino alla risoluzione. E per quanto appunto c'è, allora, quello che a me sembra che ci sia un grandissimo lavorio sulla costruzione del appunto sulla formazione di nuovi eroi e che però non continua ad essere, a insistere su questo legame paterno. Lo stesso avviene con Soul, che appunto in un certo punto di vista non parla di rapporto col padre, ma ha il protagonista ha un padre alle spalle di cui che voleva fare musica, è lo stesso protagonista di Soul, farà musica, quindi di nuovo c'è in un certo senso una sorta di autorizzazione. E quindi il lavorio è tanto, ma non si sfugge da questa idea della determinazione in un certo senso, o della presa di consegne del paterno. Anch'io c'è tutto, proprio sul, non soltanto nei termini del mi faccio carico, no? Ma o forse anche nei termini del mi faccio carico, ma anche nei termini proprio del raccolgo il testimone, perché sono autorizzato da lì viene la mia autorizzazione. Quindi mi sembra, francamente, guardando questo aspetto, che nonostante ci sia appunto, questi padri sono sicuramente anche padri fragili, padri che muoiono, padri assenti, padri imperfetti, però continuano a rimanere un punto di continuità fortissimo per la formazione della identità. E l'altro film di cui volevo parlare è Ralph Spacca Internet. Io non so se voi l'avete visto, ma è straordinario, perché in questo caso l'omone muscoloso, che è questo Ralph, siamo all'interno dei videogiochi. A un certo punto lui stesso inserisce un virus all'interno del videogioco. Il virus cosa fa? Prende la fragilità no, di un elemento del videogioco e la propaga per tutto il sistema. La fragilità di Ralph e la sua dipendenza affettiva nei confronti della sua compagnetta carina eroina, che a un certo punto diventa proprio enorme, perché c'è una messe di una folla enorme di piccoli Ralph che cercano di raggiungere la sua amica e che diventano a un certo punto un enorme Ralph, un mostro terribile, che naturalmente viene sconfitto soltanto quando Ralph riesce a riconoscere, a sconfiggere la propria fragilità. Tutto questo, naturalmente, è importante parlarne perché è proprio quello che c'è, che viene visto a livello chiaramente globalizzato, e quindi è secondo me di straordinaria importanza. Si interroga tutto, e qui vorrei insistere, perché la ricerca, secondo me, è per cui che è una ricerca che poi riporta indietro, no? Che è difficile naturalmente innovare completamente, perché dove sta il valore? Ed è questa domanda, d'accordo, che segna, secondo me, non la fine, io non parlerei di fine, ma sicuramente un processo che sicuramente è iniziato. Dov'è il valore? E quindi come si fa a avere il valore nel momento in cui naturalmente il bilanciamento nel rapporto tra i generi è completamente cambiato? Il valore, appunto, che ti fa diventare eroe, che ti fa crescere, che ti fa essere te stesso, che ti fa appunto supplire a una perdita, che può essere il padre che è morto o che può essere la ragazzina, tua compagnetta che va via, che ti lascia questo vuoto, che è un vuoto. Ralph stacca tutto, è depresso, assolutamente depresso, proprio viene rappresentato come solo a un certo punto e incapace di avere più relazioni o di farsi una vita. L'altro discorso invece riguarda il primo intervento per me è molto interessante e è una cosa su cui sto riflettendo in maniera anche un po' imperfetta. Da una parte sui rapporti familiari, proprio in questo momento di cambiamento. Da una parte ci sono, io vedo, ne faccio esperienza continuamente, di giovani uomini o anche meno giovani che devono inventarsi un modello di paterno, che però è un modello di paterno oscillatorio. Non riesce ad essere un modello di paterno, diciamo così, stabilmente incardinato sui binari, perché i binari c'erano, ma non vanno più bene. E quindi c'è un tracciare continuamente la pista, che però naturalmente porta, e questo oscillatorio tra la legge, no? Tra l'autorità, che è anche autorevolezza, ma soprattutto l'esercizio di un'autorità, e dall'altra però anche l'esposizione di una vulnerabilità, di una fragilità che però ancora non è pienamente controllata o controllabile, per cui diventa a volte devastante anche proprio in questo processo di guida o di relazione con i figli. Dall'altro è anche una riconoscibilità sociale, d'accordo, di tutte quelle funzioni del paterno, che sono funzioni di cura, dalla presenza all'uscita delle scuole, eccetera, che soprattutto in provincia dove sono io sono ancora minoritarie, e quindi in un certo senso, se dobbiamo parlare di costruzione sociale, di una nuova formula familiare e paterna, sicuramente questo è un lavoro ancora lunghissimo. Non è possibile pensare che o limitarci, diciamo così, a certi settori o nicchie sociali in cui magari questo avviene con grande forza. Questo appunto altrove non c'è. E ancora Egoshe lo fa questo, e secondo me è molto interessante, lui ha scritto anche un altro libro che si chiama Il figlio del desiderio, nel momento in cui all'interno della coppia il figlio è qualcosa di fantasticato, scelto, appunto desiderato, secondo me viene molto messa in luce anche di Pieces, in un altro film molto recente che è Pieces of a Woman, che adesso è su Netflix. L'investimento su, diciamo così, che cos'è il figlio, no, la figlia naturalmente, ma il nuovo nato per una coppia di genitori, in particolare per il padre, è un'altra grande domanda, d'accordo, su cui che investe le famiglie, perché lì, diciamo così, ancora all'interno di una tremenda, incredibile confusione epistemologica. Non si sa bene come prenderlo, che cosa farci, no? Con questa proiezione, prolungamento di sé e quindi anche riconoscimento poi dell'alterità, anche perché secondo me, ritorno al discorso che facevo prima, per esempio tutti questi film, per quanto pregevoli per certi versi che ho citato prima, però mostrano invece una sorta di insistenza, no? Su questo legame quasi deterministico del legame padre-figlio, che naturalmente non libera il padre e tantomeno non libera il figlio, e qua mi fermo.
Sì, Ilaria Sclocco, che ha chiesto di intervenire.
Sì, buongiorno a tutti e tutte, grazie ai relatori per gli interventi molto interessanti. Allora, io avrei innanzitutto una domanda che riguarda la femminilizzazione dei tratti maschili. Allora, faccio riferimento ad un nuovo modello di uomo, diciamo di macio, che però va paradossalmente a riprendere quelli che sono i tratti estetici tipici del modello di donna. Quindi, per farmi capire meglio, faccio un esempio su tutti, che è Ronaldo, per esempio, no? Quindi uomini che si depilano, che si curano maniacalmente. Cioè, come inserire questo nuovo modello all'interno del nostro panorama, se è possibile inserirlo. E poi, in secondo luogo, vorrei fare una riflessione che parte dal discorso che faceva Fabio Castriota. Quindi il passaggio dall'indebolimento dell'uomo all'aggressività, cioè l'aggressività dell'uomo che è aumentata di fronte alla liberazione delle donne. Poi è un discorso che faceva ad esempio anche Simone de Beauvoir, no? Quando rifletteva sul secondo sesso 25 anni dopo, che cosa è cambiato. E ne parla anche Albinati nella Scuola Cattolica, no? Quindi la violenza su una donna, che poi è finalizzata in realtà all'affermazione della mascolinità sopra alla degradazione della donna, no? E poi ci sarebbe anche il dividendo patriarcale, come è chiamato in sociologia, per cui tutti gli uomini ne vanno a godere come categoria per quella che è una punizione che viene fatta a una donna, no? E cioè io in generale quello che voglio dire è che credo che quella di cui parliamo sia una lotta, cioè, ma è una lotta che dovrebbe essere combattuta insieme per le donne e per gli uomini, perché è una lotta che migliorerebbe anche la qualità della vita degli uomini, che gli permetterebbe di non, come dire, di non rifiutare una sfera emotiva che è fondamentale e che li rende delle persone più complete. Però qual è il problema? Che invece dall'altra parte mi sembra che troviamo molto spesso o un'aggressività appunto aumentata, oppure dall'altra parte un muro, una negazione. Cioè io parlo per la mia esperienza, no? Quando tento di spiegare, di far conoscere queste tematiche a uomini che fanno parte della mia vita, che siano coetanei o anche persone molto più grandi, parenti, io trovo molto spesso un imbarazzo, trovo un muro, una negazione, ed è una cosa, insomma, molto frustrante, perché è una questione che, come diceva Fabrizia, è veramente molto trascurata e che non ha proprio accesso, secondo me. E concludo, infine volevo ricordare che abbiamo modificato il questionario del primo incontro e l'abbiamo messo nella chat, se volete compilarlo, aiutarci a diffonderlo, e grazie ancora.
Ilaria, grazie a te, e non so se Laura Galiano si è prenotato, se invece il suo nome sulla chat era relativo ad altre necessità.
Credo sia una studentessa che mette la sua firma, diciamo così, come presenza.
Ok. In chat si sta parlando di quale sia il legame tra patriarcato e paternità, che ovviamente sono questioni strettamente connesse, ed è ovvio che quando si affronta il discorso del patriarcato si deve andare dentro la questione della paternità. Io volevo avrei molte cose da dire, però se c'è qualcuno che vuole intervenire, l'iscrizione è aperta, non ci sono ad ora altri contributi. Io volevo chiedere prima di tutto a Fabio, perché mi interessava davvero molto, qualche notizia di questo premio Nobel francese che citavi, e che rappresentava anche a livello appunto biologico la primazia della conservazione, se ho capito quello che tu dicevi, rispetto al cambiamento, perché era qualcosa che ignoravo molto, ma invece penso, mi leggo a questo, perché penso che effettivamente anche in questa discussione che facciamo relativa al rapporto tra i sessi, o ancora le costruzioni appunto sociologiche, quello che chiamiamo genere rispetto appunto all'essere uomo e all'essere donna, questa dimensione biologica si è vista molte volte in maniera completamente scissa da quella invece tra virgolette naturale. Ora proprio la tua disciplina è quella che più di tutti insegna invece l'intreccio tra queste due componenti, cioè mostra quanto non possiamo in alcun modo separare, diciamo, bios e cultura, ma quanto invece proprio nella dimensione dello sviluppo questi aspetti siano fortemente intrecciati. Ora, ecco, ti volevo chiedere proprio di focalizzarti un po' di più, anche a partire dalla tua esperienza, su questo, perché mi pare molto importante. Ancora, mi pare importante perché, lo riprendeva adesso Ilaria, se questo aspetto è molto discusso, diciamo, sul versante femminile, parliamo molto di sesso, genere, eccetera, quando parliamo di donne, ancora magari appunto in termini un po' come se si fosse fermi a qualche decennio fa, insomma, invece, però comunque è al centro della discussione. Invece per quanto riguarda il maschile, ecco, l'intreccio di questi due piani, penso che una voce come quella della psicanalisi possa aiutarci a illuminarla molto bene. Nei testi che abbiamo visto questo aspetto è presente, ma insomma rimane un po', forse più in quello di Albinati, ecco, forse perché appunto è una voce più personale, vengono illuminate anche questioni più private e quindi questo riesce in qualche modo a emergere, ma sempre attraverso il linguaggio evocativo della letteratura. Ecco, quindi ti volevo chiedere se potevi soffermarti un po' su questo. Ci sono altre domande?
Sì, io non ho capito il fatto del rapporto madre-figlio e il padre che si intromette, non ho capito bene questa cosa, se è possibile rispiegarlo ovviamente, grazie.
Cristina Comencini.
Dunque, no, volevo fare solo una domanda, perché la cosa che mi ha molto colpito nell'intervento di Fabio è l'idea che è la relazione, cioè che non possiamo stabilire dei valori e delle cose che cambiano, per esempio nel maschile, senza vederne la relazione col cambiamento nella parte femminile. Mi sembra molto, o col bambino, cioè che tutto questo di cui stiamo parlando è un rapporto nuovo che si sta creando tra uomo e donna, è da lì che parte una nuova figura di padre, dunque un nuovo mondo in cui non dominato da una regola e una legge fissata dal padre. Dunque, come si evolve? Perché questo ovviamente noi lo vediamo, adesso ne parliamo, ma non è così armonioso, cioè non lo è complicato, perché è un'eccessione di potere, è una diversa sessualità, perché chiaramente la sessualità, per esempio, cioè il bambino, il rapporto col padre nasce da un certo tipo di sessualità che è cambiata, e perché è cambiata anche la sessualità femminile, il desiderio femminile. Dunque, diciamo che credo che la cosa che a me mi interessa moltissimo, e che forse qui non avevo tanto pensato, anche se per me al centro c'è sempre la relazione, è che anche il ruolo del padre, dunque il patriarcato, è da vedere nelle due facce della medaglia, e cioè quanto per esempio gli uomini accettano quel meraviglioso quadro che ci hai mostrato, non è così idilliaco nella realtà. Allora, come in questa transizione ci sono delle asperità, delle complicazioni grandi, tra cui quella della violenza è una, però ce ne sono molte altre, per esempio il fatto che le coppie si scoppiano e che c'è tutto il discorso che facevi della separazione. Dunque mi interessa vedere la trasformazione della figura del padre e dunque le sue conseguenze su una trasformazione, una evaporazione, anche se non mi sembra così ancora, del patriarcato, rispetto al rapporto uomo-donna, che mi sembra quello poi in realtà nell'ambito della famiglia, non perché non ci possano essere anche milioni di tipi di famiglia, nell'ambito proprio di quello che stiamo parlando, cioè del desiderio femminile cambiato, come reagisce la figura maschile e dunque anche il padre, come si crea questa relazione nuova.
Sì. Tanto vi ringrazio perché... Scusate Fabrizia.
No, allora facciamo così. Vuoi cominciare magari Fabio a fare, visto che sei stato oggetto di molte domande, se puoi cominciare anche a fare un primo giro di risposte, direi che possiamo procedere anche così, ovviamente anche Tommaso, rispetto alle osservazioni che ci sono state, e poi riprendiamo perché leggiamo anche altri contributi importanti nella chat. Prego.
Beh, insomma, ci sono veramente tante cose, ringrazio le vostre domande e anche queste di Cristina, che è una che, voglio dire, nella sua carriera artistica ha messo proprio a fuoco benissimo il rapporto, come dice lei, ha fatto della relazione. Però a dare più che delle risposte, delle suggestioni, perché le domande sono molto complesse e non credo di essere all'altezza di poter rispondere a tutte. Posso dire che sono delle suggestioni, sperando che queste a loro volta, ecco, mobilitino un po' il pensiero. Vi dico come se stessi un po' in una stanza d'analisi, quindi lavorando un po' per libere associazioni, le cose che mi hanno suggerito questi interventi. Un'immagine che mi è venuta è la fine del romanzo di McCarthy, La strada. Alla fine del romanzo, quando il padre praticamente, che fa il padre muore, no? Ricordate? E lascia questo suo bambino verso il futuro. Il futuro c'è una relazione, verrà preso da una coppia. C'è un'immagine alla fine del romanzo che pochi, io ho visto quando ne parlo, pochi hanno, come dire, sottolineato, che è un'immagine che McCarthy mette lì proprio tra le righe, perché le ultime parole del romanzo sottolineano il fatto che c'è in questo mondo distrutto, in questo mondo post-atomico, grigio, nero, violento, eccetera, eccetera, c'è un ruscello, e nel ruscello si vede muoversi un piccolo animaletto, sembra un verme, un qualche cosa colorato, ecco. E nello stesso tempo il bambino viene dato a questa coppia, cioè al di là di tutto la vita riesce a resistere, la vita va avanti. Questo mi pare un grandissimo messaggio, che in pochi, in relazione a quello che si diceva prima, dopo un secolo che è stato il secolo, come dire, della Shoah, mettiamola così, è chiaro che l'immagine, anche questo è un discorso anche questo molto interessante, no? Quanto tutto questo abbia fortemente indebolito anche la figura dell'uomo, del maschio, che ha rischiato di distruggere il pianeta, anche se ancora adesso questi rischi ci sono, no? Allora voglio dire, in un certo senso, questa possibilità di reimmaginare la rinascita, e la nascita non è una rinascita, è una nascita. Questa cosa a cui alludeva Cristina, del mettere al centro della nostra cultura, del nostro immaginario, dei nostri affetti, proprio qualche cosa che ha a che fare con il terzo, con la relazione, è qualche cosa secondo me fondamentale. Ora, questo però, come si può ricollegare alle altre cose che stavate dicendo? Allora, un primo aspetto, allora vi dico una cosa che mi è venuta in mente anche, di una storia che mi è stata raccontata da un antropologo americano, il quale lui diceva questa cosa, immaginiamo questa strana situazione, c'è un'astronave che atterra sulla Terra e questo marziano atterra nella parte occidentale del pianeta e vede che ci sono delle strane costruzioni molto grandi con sopra delle cose molto lunghe, noi diremmo un po' falliche, ma dentro c'è un grande contenitore, forse un po' materno diremmo noi, e lui entra in questa struttura e vede queste immagini che lui immagina, pensa che siano, come dire, delle immagini di riferimento di quei posti, e vede da una parte ci sono delle mamme con dei bambini in braccio, soltanto mamma col bambino, poi da un'altra parte vede che ci sono degli uomini, e vede degli uomini che sono torturati su una croce, c'è un uomo torturato e sopra c'è un'immagine che si presume essere, diremmo, un padre. Questa è l'immagine. e si domanda che razza di pensiero e di cultura si possa essere sviluppata dentro questo aspetto qui. Una mamma con un bambino da sola, un padre, un uomo in croce con un padre che dall'altro domina la scena. Se atterrasse successivamente in alcuni altri posti del pianeta, in Oriente, vedrebbe invece delle strane costruzioni dove non ci sono bambini, ci sono fondamentalmente un uomo e una donna che sono uniti tra di loro, spesso in situazioni amorose, e ci sono anche espressioni di strani esseri, delle divinità, diremmo noi, dove il maschile e il femminile si confondono e si uniscono. Allora, perché mi viene in mente questa immagine? Perché tornando al discorso che si è domandato sul biologico, anche sul discorso della scissione che il padre deve operare all'interno del rapporto madre-bambino, credo che si tratti un po' di questo. La nostra visione della nostra cultura è quella lì che sta in quella chiesa, del padre che mette in croce tutto, mette in croce il figlio, una certa immagine di un maschile, e mette la donna da sola col bambino. Allora, l'uscita da questa dinamica è un po' il discorso orientale, in un certo senso, cioè è la possibilità di un recupero al cuore, al centro della famiglia, fondamentalmente della relazione. Una cosa che capita, io vedo molto spesso, d'accordo, io vedrò delle persone che hanno dei problemi, dei pazienti, ma credo che è una cosa molto comune. Quante coppie reggono alla nascita di un bambino? Quante donne vengono catturate definitivamente all'interno del rapporto col figlio senza che il partner abbia la forza e di ricostruire, di aiutare anche la donna, non a lasciare il figlio, ma ricostruire una relazione fondamentalmente erotica, nel senso profondo del termine, dove in qualche modo la donna e l'uomo vengono recuperati in una situazione di coppia dove il bambino viene integrato, ma non è più il fulcro della relazione della famiglia. Ecco, questo credo che è un aspetto molto, molto importante. Su quello che si diceva prima, anche qui del concetto che sottolineava Fabrizia, sul concetto del limite, c'era una frase molto bella in un'intervista di Pina Bausch. Pina Bausch diceva: l'ordine, il limite è la mia libertà. Cioè, detto da una grandissima ballerina, prima citavo Thomas Mann, ma questo discorso che la nostra cultura non può fare a meno del limite, e che il limite è in qualche modo quello all'interno del quale si costruisce la nostra libertà, mi sembra quasi banale dirlo. Allora, voi vi rendete conto? Credo di sì. Prima Tommaso accennava al discorso del porno, ma voi sapete quanto è i miei colleghi che lavorano con gli adolescenti me lo dicono continuamente, mi impressiona enormemente. Sapete qual è la percentuale dei ragazzi e delle ragazze, quasi delle bambine e dei bambini, che creano la propria cultura sessuale attraverso il porno? Sono il 70%, vuol dire che 7 bambini o adolescenti su 10 si creano il proprio immaginario sessuale attraverso quello che vedono sul porno. Vabbè, non c'è bisogno di commentarlo. Capite bene questo quanto possa indirizzare e deviare, in un certo senso, quello che è un sano sviluppo, no? Allora, in questo senso, la relazione amorosa, sessuale, erotica dei genitori diventa il vero aggancio. Allora, quando si diceva giustamente prima, come lo sottolineava anche Cristina, mi sembra, che non si può pensare, io l'ho detto all'inizio citando la frase di Winnicott, tra la madre e il bambino non c'è madre senza bambino, ma non c'è uomo senza donna, ed è chiaro che soltanto rifondando, ripensando, ora questa difficoltà pro maschile, da cosa dipende? Dipende da vari fattori, non soltanto quelli che dicevamo prima, cioè di portarsi dentro anche un modello che è castrante per lui stesso, ma l'uomo deve anche, credo anche la donna, fare i conti con la propria controparte sessuale. È chiaro che ognuno di noi uomini, per fortuna, porta dentro un universo maschile o un modello di funzionamento e noi diremo più maschile e viceversa. Però se questo femminile dentro di me mi spaventa, mi fa paura, io che cosa posso fare? Lo proietto fuori di me, lo metto fuori di me e lo controllo lì. E posso anche distruggerlo lì, posso commettere un femminicidio, perché è qualche cosa che profondamente mi spaventa. Vogliamo ricordare, non so, American Beauty, se vogliamo parlare di cinema? Ecco, questo è il punto. Allora, per andare incontro ad una vera evoluzione ci vuole questo. E credo che sia un viaggio della coppia, della relazione, non sia un discorso maschile, sia un discorso. Ecco, ci sono ancora tante cose, però non vorrei rubare tanto spazio perché penso ci sono tante altre.
Allora, io do la parola a Serena, che voleva dire una cosa, e riprendendo anche qualche messaggio qui sulla chat, forse vuole intervenire anche Francesca Izzo, e chiedo a Domitillo Olivieri, che ha scritto delle cose a riguardo anche del rapporto tra paternità e patriarcato, non so se vuole intervenire direttamente anche lei. Io intanto do la parola a Serena.
Sì, allora, ci sono naturalmente molte cose da dire e molti intrecci, e mi sembra che in tutto questo discorso qualsiasi tentativo di escludere qualcosa sia ridicolo, no? Perché se parliamo di patriarcato stiamo parlando dell'intero sistema nel quale l'umanità si è organizzata e sviluppata, come diceva Fabio, negli ultimi 250.000 anni, c'è una cosa che non ci posso neanche pensare. E per questo tutte queste vicende, queste faccende sono naturalmente intrecciate, ma c'è qualcosa di più. Se devo dire che io, quando ho letto questi testi, ai quali chiederei tutti di tornare francamente quando parliamo, perché diciamo la cosa caratteristica di questo laboratorio che lo rende stimolante, utile, è che non è che, cioè le persone aprono bocca e parlano e basta, no? Ma compiono questa operazione delicata, e che però caratterizza proprio la nostra riflessione, che è quella di mettere insieme le letture di questi testi e la propria esperienza personale, la propria riflessione personale. Nessuna delle due cose può mancare. Perché se parlo solo della mia esperienza personale, sì, è interessante, ma non è il laboratorio. Se parlo solo dei testi, è un seminario e non è il laboratorio. Quindi la cosa importante che noi facciamo è tenere insieme questi due aspetti, che rende la riflessione per la nostra esperienza particolarmente feconda. Quindi, a partire da questo, io vorrei parlare un attimo dell'effetto che mi hanno fatto questi testi, che devo dire, mi dispiace di aver potuto leggere soltanto in selezione, e sarà mia cura leggerli interamente, perché credo che siano veramente molto stimolanti, molto importanti, e coprono, diciamo, un aspetto troppo spesso, per motivi anche così storici, diciamo trascurato, no? Nella riflessione del femminismo, nella riflessione delle donne, perché siccome gli uomini parlano poco e poco mettono in discussione se stessi, poco hanno contribuito a questa grande rimessa in discussione, no? Di tutto il sistema, noi ci siamo abituati a far da sole, diciamo così, no? Ma questo manca moltissimo, cioè il contributo di quel punto di vista è assolutamente prezioso. Quindi io ho trovato preziosi i testi e molto preziosa in particolare la riflessione di Fabio, che di quei testi teneva conto, e quindi questo mi ha molto aiutato. In particolare devo dire che, leggendo, lui ha parlato molto di Gaucher, a me ha colpito molto Bourdieu invece. E di più devo dire di Gaucher, forse perché sono meno filosofa, e quindi quel modo anche di ragionare mi è interessato un po' di meno, e forse perché, e qui entro un po' anche in una parte del dibattito che c'è stata nella chat, no? Forse perché, diciamo, se la vogliamo un po' semplificare, Bourdieu dice il dominio maschile, no? E Gaucher dice la fine del dominio maschile, quindi chiaramente sta rispondendo, no? Cioè c'è evidente che c'è un dialogo tra questi due testi, e non a caso noi li abbiamo messi tutti e due. Io sono rimasta più colpita, diciamo, da Bourdieu, perché appunto lui va a fondo in modo molto stimolante su come funziona il dominio maschile e su come ancora funziona il dominio maschile, perché è verissimo che E qui risponderei in parte anche a quello dal mio punto di vista, però appunto continuando il dibattito a quello che si chiedeva, ci si chiedeva in chat, no? Ma allora che stiamo dicendo? Che il dominio maschile c'è ancora, il patriarcato c'è ancora, o che è finito, o che è cambiato? Allora, io credo che quello che dice Bourdieu e che in parte ha ripreso anche Fabio, e cioè che stiamo parlando di un dominio profondissimo, di un dominio che ha costruito la nostra cultura, che l'abbiamo nel profondo, l'abbiamo nella biologia. Non stiamo parlando di una passeggiata, cioè mettere in discussione questo dominio è già stata la rivoluzione. Quindi uno potrebbe dire che la fine del dominio maschile, come è stato detto peraltro, no? Bisogna dire da chi ha parlato di fine del patriarcato, chi ha parlato di fine del patriarcato non è che voleva dire che non c'è più il patriarcato, ma voleva dire che è caduta la naturalità del patriarcato, e questa è una rivoluzione sul piano della coscienza. Cioè, un conto è che ci sia il patriarcato e che tutti pensino che è così perché è così, è sempre stato così, è nella natura delle cose. E un conto è pensare che c'è il patriarcato perché questa è la nostra storia, e certo non possiamo chiuderla con un atto di volontà, ma non è naturale e quindi è modificabile. È questa la rivoluzione, cioè questo è quello che è accaduto, no? E quindi non è certo finito il dominio maschile, ma è finita la sua scontatezza, il suo coincidere con la realtà. Questo è finito, e quindi si è aperta una nuova storia. Allora, però si è appena iniziata una nuova storia, e quindi ogni atto volontaristico ridicolo che pensa che la cosa sia finita qui e quindi io adesso sono libera o sono libero è patetico, perché non si rende conto che serviranno generazioni che lavorano su questi temi e su questo, e che cercano di cambiare le cose, che si possono cambiare nelle regole, nelle leggi, nei comportamenti, ma ragazzi, prima di cambiare quello che ci portiamo dentro noi. Certo, non si cambia senza cambiare le leggi e i regolamenti, ma certo non bastano, nelle leggi, nei regolamenti, ce l'abbiamo dentro, ce l'abbiamo soprattutto nell'inconscio, nel profondo. E quindi una cosa che mi colpiva molto in questo discorso che si sta facendo, no, su quanto e come cambia, è certo che il contributo degli uomini in questo è indispensabile, cioè o loro si impegnano e questo diceva Fabio, anche gli uomini, lo dice anche Gaucher, anche gli uomini ci guadagnano, diciamo, in un certo senso, no? Perché ovviamente acquistano libertà anche loro, la libertà di modificare, ma ci guadagnano solo se sono disposti a mettersi in gioco, perché se non si mettono in gioco ci perdono e basta. E in questo mi permetto di ricordare alcune osservazioni assolutamente geniali che tutti noi conosciamo benissimo, fatte da Virginia Woolf nelle Tre Guinee, quando lei diceva che il nazismo e il fascismo sono delle risposte proprio a questo, sono delle risposte alla, lei dice al femminismo, e io penso anche, ma insomma diciamo al femminismo e comunque alla crisi del patriarcato, le due cose vanno insieme ovviamente, non sono neanche distinguibili, cioè come si fa a distinguere cosa viene prima e cosa viene dopo, i due fenomeni sono insieme. Io penso che, come, e da lì si arriva in un filo apparentemente interrotto, ma in realtà unitario, a Trump, no? Cioè c'è un filo tra questi maschi violenti che cercano di riproporre e di ricostruire, ma di questo fanno un sistema, non è un fatto individuale, non è un fatto privato, è un fatto di cultura, è un fatto di rapporti di forza nella società, è un fatto di concezione dello sviluppo sociale, è un fatto di chi comanda, è un fatto di potere sostanzialmente. Quindi quella osservazione di Virginia Woolf, che era fatta in un momento particolare, quindi sembrava anche una, come dire, una provocazione, invece in realtà secondo me è profondissima e fa parte di questa nostra riflessione oggi. Quindi io penso che quando parliamo di crisi del patriarcato e quindi anche diciamo di crisi delle figure dell'uomo e della donna, così come adesso, fino adesso le abbiamo conosciute, no? Nella loro configurazione sociale, no? E quindi indistinguibilmente anche nel loro profondo, anche nel loro rapporto con la sessualità, anche nel loro rapporto, nella loro relazione, no? Quando parliamo di queste cose stiamo parlando appunto della necessità per tutti e tutte noi di partire da lì e insieme e non senza conflitto, temo, non senza conflitto, diciamo mettere e continuare questo percorso che durerà moltissime generazioni e che non ha scorciatoie. Quello su cui vorrei insistere è che non ci sono le scorciatoie, non è che si può dire allora io adesso non sono più determinata dal patriarcato, sono libera, adesso io non, il mio corpo non è condizionato profondamente dalla storia delle donne, no? Io adesso il mio corpo mi sento che ne faccio quello che voglio, non è che basta farsi delle operazioni per modificare questo profondo, non ci sono scorciatoie. Questo secondo me è la più grande lezione, no? Che approfondire la complessità e la ricchezza del dominio maschile ci dovrebbe lasciare. La più grande lezione è che non ci sono scorciatoie, che noi facciamo un pezzettino e già è uno sforzo mostruoso, cioè, intere vite sono dedicate a questo, già dall'Ottocento, no? Quindi solo questo.
Sì, grazie Serena per aver ricordato come nei nostri testi questa dimensione processuale dell'uscita dal patriarcato fosse rimarcata. E devo dire ancora grazie a Fabio per aver ricordato con la datazione del Sapiens Sapiens sulla Terra, cioè i 250.000 anni, quanto appunto questa forma che ha avuto la nostra civiltà sia, ripeto, un intreccio di natura e storia. E però natura e storia che possono essere modificate a patto, aggiungo, di non essere scisse, perché se noi separiamo bios da cultura e li vediamo separatamente e pensiamo anche di poter intervenire su di essi in modo separato, cioè considerandoli scissi, come appunto se la natura fosse inerte e la cultura poi ne fa un po' quello che vuole, che è un'illusione idealistica che con l'Ottocento dovremmo esserci lasciati alle spalle, ma noi continuiamo ancora, separando corpo e mente, natura e cultura, a riproporre uno schema alterato. E forse appunto questo, devo dire, meno per me è stata la psicanalisi quella che più di tutti mi ha insegnato l'intreccio, mi ha insegnato che sono determinata da qualche cosa che non so, ecco, e che però mi guida in maniera molto profonda. E credo anche che appunto voleva poi con l'offerta di questi testi provare a mostrare anche questo intreccio, e che ha a che fare molto con il piano religioso appunto che Gaucher evocava, perché appunto la forza poi della religione sulle culture passa attraverso molti aspetti che hanno a che vedere anche con la corporeità. Mi sembra che su questo volesse dire delle cose anche Francesca Izzo, non so se vuoi intervenire, Francesca?
Sì, no, due cose rapidamente. Io sono rimasta molto colpita dalla lettura di questi testi. Anch'io, diciamo entrambi, anche perché sono due prospettive anche, diciamo, disciplinari di diversi. Uno è un antropologo con un antropologo di formazione filosofica e l'altro è un sociologo, e questo aspetto si vede molto nel modo come vengono sviluppate le questioni. E anche credo quando sono stati scritti, Bourdieu credo che siano 25-30 anni fa l'abbia scritto, credo. E mentre
98, 98.
98 sono 22 anni. E, mentre Gaucher è un libro recentissimo. Credo che i tempi contano, cioè noi abbiamo un'accelerazione temporale per cui quello che poteva essere scritto negli anni 90 è stato anche abbastanza sopravanzato da quello che è avvenuto negli ultimi 20 anni. E credo che Gaucher registri esattamente questo, cambiamenti molto profondi che sono avvenuti. E sono avvenuti a un livello appunto che ha a che fare con una dimensione profonda. Io non sono d'accordo, lo scrivevo nella chat, con l'impianto poi di Gaucher. Cioè Gaucher dice sostanzialmente il sistema patriarcale che si è costruito in 250.000 anni e che ha, per quanto riguarda l'Occidente, mobilitato tutte le risorse straordinarie che l'Occidente ha avuto, da tutti i punti di vista religioso, culturale, filosofico, politico, sociale, nella costruzione di questo impianto, che è un impianto che ha a che fare con la relazione tra i sessi, ma ha una proiezione sociale enorme. È il patriarcato, dove si reggeva fino al 1600, tanto per dare una data approssimativa, l'intera architettura politico-sociale dell'Occidente. Non a caso, faccio una citazione rapida proprio per dare il riferimento, Locke impianta tutta la teoria del liberalismo moderno e della forma moderna della politica, quella che abbiamo anche noi ereditato, criticando un testo che si chiama Il Patriarca di Filmer, dove dalla famiglia fino alla sovranità è un continuum, Dio, famiglia, sovrano, cioè è un insieme che si tiene. Il Patriarca è una lettura straordinaria da questo punto di vista per capire tutte le implicazioni. Questo già, però, la società moderna, quella che noi consideriamo moderna, ha fatto saltare. Cioè noi ci siamo trovate, parlo dell'esperienza nostra, delle nostre generazioni, e il femminismo ha combattuto non contro il patriarcato così come era stato, ma contro la riedizione moderna. Non a caso c'è un testo molto importante che abbiamo tutto letto che si chiama Il contratto sessuale della Carol Beckman, cioè lei fa vedere come in quel cambiamento di forma però una cosa è rimasta immutata, è rimasto immutato il dominio degli uomini sulle donne all'interno di una famiglia che non aveva quelle proiezioni così complete che dice Gaucher, che dalla religione veniva giù. L'abbiamo già cambiato questo, la modernità l'ha già cambiato e noi, cioè il femminismo, ha lottato contro questi ultimi effetti. Però rispetto a questo, quindi se volete è stato il femminismo, nasce esattamente sulla messa in discussione di quella costruzione, altrimenti sarebbe stato quasi impensabile metterlo in discussione. Però quello che a me fa problema è che Gaucher, che tra l'altro riprende tutto quello che il femminismo ha elaborato di critica al patriarcato, dice se viene meno quella struttura anche nella forma morbida che nella modernità c'è stata, l'alternativa è il caos democratico, cioè qualcosa che non ha più regola, non ha più qualcosa che trascende la relazione tra gli uguali, perché a questo punto c'è l'uguaglianza tra uomini e donne, non c'è più la gerarchia, c'è l'uguaglianza, ma non c'è una dimensione che possa regolare questo rapporto, che può essere o della fusionalità o del conflitto totale, e non riesce a fare limite. Qua mi aggancio a quello che ha detto Fabio, ha ripetuto continuamente che non c'è libertà senza limite. Questo è una legge dell'umano. Cioè, io non voglio dire, lui ha citato varie Bausch, ma no, è qualcosa di antropologicamente fondato. E quindi, se non si nella uguaglianza, perché siamo a questo, dove troviamo il limite? Cioè, dove troviamo una misura di trascendenza? Questa è una questione, una domanda che noi uomini e donne ci dovremmo porre, con tutte le articolazioni, perché Gaucher dà una risposta, c'è il caos. In questo trovo che, anche perché non c'è più una trascendenza riconosciuta, ma siamo in una dimensione, se volete, piatta dell'uguaglianza, e dove riusciamo a trovare, dobbiamo costruirla, è una costruzione che dobbiamo fare, e la dobbiamo fare insieme, anche tenendo, e qui pensando a quello che nella chat è passata, pensando che questo non significa una affermazione impositiva di una eterosessualità, questo ha a che fare con regole antropologiche e sociali, non c'entra nulla poi i comportamenti e le scelte sessuali. Qui stiamo a che fare, abbiamo a che fare con qualcosa di molto profondo che ha a che fare con la costruzione della civiltà che per 250.000 anni si è costruita in un certo modo su una gerarchia. Ora dobbiamo pensare a una forma di civiltà che si costruisca sull'uguaglianza senza che questo produca caos. Credo che abbiamo dinanzi, come diceva Serena, un lavoro enorme e però straordinario. E per la prima volta nella storia le donne sono protagoniste di una costruzione di civiltà che vale per tutti. Secondo me è un fatto straordinario.
Allora, do la parola a Nuccia Dorazio. Do la parola a Nuccia Dorazio, ringraziando Francesca per il suo intervento, aggiungo una piccola chiosa. È possibile immaginare una società di pari che però non siano identici? Cioè una società di pari che riconosca poi la differenza? Perché mi sembra che un po' anche questa sia l'uscita, che cioè la ricerca dell'identico, l'uguaglianza possa suggerire anche questa via di fuga. Prego, Nuccia.
Grazie. Allora, perdonatemi intanto se peccherò di qualche ingenuità, perché ovviamente io mi sento un po' un pesce fuor d'acqua in certe riflessioni, però e vengo sollecitata moltissimo dai vostri laboratori. Si parlava di evoluzione omeostasi, no? Nella cellula, e questo è un risultato, questo gioco tra l'evoluzione, tra il cambiamento e il mantenimento è ovviamente un risultato già noto, insomma, dalla teoria dei sistemi, ce l'abbiamo dalla terapia familiare, forse la novità in questo Nobel è sulla primazia del mantenimento, no? Mi sembra di capire, però l'evoluzione ai sistemi serve per la sopravvivenza, appunto, almeno questo ci insegna la teoria dei sistemi, e il patriarcato finisce o cambia se serve. A me, come diceva Serena, non mi sembra affatto che il patriarcato sia finito, forse il patriarcato inteso come asimmetria di potere degli uomini e delle donne forse cambia. Io dal primo intervento ho sentito un'interpretazione che veniva appunto dai testi, una lettura della storia del patriarcato come storia di simboli, vorrei usare il termine sovrastruttura se nessuno mi aggredisce, E cioè nasce, mi sembra, come una lettura con una asimmetria del potere sessuale, diciamo, del potere tra i generi come divisione di compiti. Si parlava del produrre la vita versus il difendere la vita, e questa divisione di compiti viene dal Sapiens come una strategia che ottimizza la sopravvivenza. È una lettura anche di molti storici. Che io non condivido insieme a molti altri. Mi risulta anche dalle ultime risultati sulle prime comunità sapiens che ritornano, non voglio dire al comunismo primitivo, però qualcosa si sta tirando fuori di nuovo. Io penso che il patriarcato nasca con la proprietà privata. E tutta la storia del patriarcato, che secondo me nasce dalla proprietà privata, che era il mantenimento appunto della proprietà, quindi del nome, quindi dei figli, da qua tutta una storia simbolica, si è portato dietro una storia simbolica che analizziamo da tanto tempo e che ha fatto di noi quello che siamo, quindi con una forte impronta sul corpo, e di qui tutto quello che si diceva sulla inscindibilità di tutti i diversi aspetti, bio, cultura, eccetera, no? Fabio prima parlava della fine del superio, del piacere senza limite, quindi della fine del padre, delle regole, e parlava del corpo della donna nuovamente, ha detto, mercificato. Io il nuovamente lo toglierei, perché non mi sembra di aver mai visto una parentesi, no? Bene, questa fine del superio e del piacere senza limiti, e quindi del decadere della figura del padre che dava le regole, io mi chiedo a cosa è funzionale, nel senso ci rende cosa? Consumatori senza appunto più limite, più necessità di dire cos'è un uomo, cos'è una donna, no? Ci rende tutti uguali, perché dobbiamo forse consumare, si diceva i nuovi padri, non è più con la regola ma con l'esempio, ma una legge, diceva Fabio, la dobbiamo comunque dare, no? Una regola. Mi chiedo io, sì, la dobbiamo comunque dare? Cioè questa regola è funzionale oggi? Io penso di no, cioè che all'oggi le aziende chiedono consumatori e chiedono persone, forse più uomini, disponibili a seguire le regole aziendali con grandissima flessibilità, senza più dire io sono un uomo, io sono un muratore, io sono un ingegnere, io faccio, no? Identità fluida, perché serve che tu te ne vada in giro, tu compri, vendi, tu hai le tue, come si dice, transversal skills, senza più identità fondata, no? Ho la sensazione che il patriarcato si stia modificando in questo senso, e mi chiedo, resta ancora il patriarcato, cioè resta ancora una necessità di una disimmetria di potere tra uomini e donne? Io penso di sì. Perché questo consumatore, produttore sempre disponibile, sempre flessibile, deve essere riprodotto come il vecchio operaio dell'Ottocento. E la riproduzione è garantita, la riproduzione di questa forza lavoro, ancorché fluida, dalle donne a casa. Non sembra però, quando si dice che le ragazze non fanno le STEM e i lavori del futuro che ci daranno da mangiare sono tutte STEM, ci saranno tutti uomini che porteranno ancora una volta il pane a casa, quindi breadwinner con diciamo nuove professioni, e ancora una volta una divisione del lavoro che è una riproduzione della forza lavoro grazie al lavoro gratuito. Quindi l'identità femminile si costruirà ancora in questo modo. È una mia ipotesi, e chiedo allora, se un tempo le agenzie formative erano la scuola e i romanzi di formazione, no? E tutta una serie di educazione della famiglia e della società, Mi piacerebbe capire, perché sono assolutamente inesperta in questo e ho molto apprezzato il secondo intervento, se le agenzie formative di oggi, che sono appunto il porno digitale e i videogiochi, di cui io non so niente, ma che sono la letteratura moderna, cosa ci raccontano di queste identità e cosa ci raccontano di questa nuova riedizione del patriarcato, perché si diceva che alla fine del secondo intervento non c'è più il padre che ci dice come si diventa uomo, no? Io ho trovato estremamente interessante la lettura di La Cecla su Modi Bruschi, che ci raccontava come si diventa uomo. Ho trovato bellissimo Gran Torino, che ci racconta come si diventa uomo. Allora, quella figura lì mi sembra che non ci sia più nel racconto. Mi piacerebbe analizzare, che qualcuno mi consigliasse anche testi o interventi per capire come oggi i videogiochi raccontano come si diventa uomo, se fanno finta invece che non serva più essere uomo, appunto a servizio di questa nuova struttura produttiva che continuerà ad aver bisogno di sovrastrutture come è sempre stato. Non so se sono stata chiara nelle mie domande. Grazie.
Grazie. Nuccia, ci sono altri interventi? Altre osservazioni? Io, mentre magari qualcuno ci pensa, devo dire che sono molto d'accordo con quello che ha scritto Alberto Parker qui sulla nostra chat, dicendo che lui si è detto molto colpito da Albinati perché nel suo libro La questione diventa concreta e determina i rapporti tra i sessi, la violenza e la sopraffazione come considerati normali all'interno di un certo tipo di società. Sono rimasta colpita perché effettivamente è rimasto un po' marginale, quasi come se al di là dei contenuti proprio la forma del romanzo, che è certamente una forma diversa da quella del saggio, quindi di una riflessione più razionale, più esterna eccetera, più randomica, più si focalizza poi anche su aspetti magari un po' più disturbanti, appunto come la violenza, il senso della morte, eccetera. Però effettivamente, anche insomma, mi colpiva che nel complesso della nostra discussione, al di là poi delle relazioni, invece... allora, mi dicono che Alberto Parker è Maria Gabriella, scusatemi, ma qua anche io a volte appaio nella chat con il nome dei miei figli e mi viene detto, ma come Giuliani rinuncia alla tua identità e prendi il nome di tuo? No, perché questi affari spesso sono usati appunto da altri membri della famiglia, mi scuso con Maria Gabriella, ma appunto era semplicemente un riconoscimento, ecco, a quello che lei voleva dire. Ci sono altre domande, altre osservazioni? Nel caso io darei di nuovo la parola ai nostri relatori, perché appunto sono stati sollecitati poi anche da altre domande. Fabio.
Vi ringrazio molto, dirò alcune cose che mi hanno molto colpito sia dei vostri interventi. Per quanto riguarda l'intervento di Serena, quello che mi ha suggerito è quella famosa metafora che usa Joyce nell'Ulisse quando dice: ma la storia in fin dei conti cammina come un ubriaco che va a destra, a sinistra, poi torna indietro, però non si sa che strada deve prendere. E quindi questo mi suggerisce quello a cui lei accennava, che mi sembra però fondamentale, cioè le conquiste di cui parliamo, che riguardano fondamentalmente anche il femminismo e tutto quello che sappiamo, è come la democrazia, non è qualche cosa che è dato, non è dato, è una cosa che va conquistato e riconquistato continuamente. Mi pare che da tutto quello che viene fuori da questo incontro si sottolinea giustamente come stiamo parlando di una situazione talmente rivoluzionaria, appena messa in campo, come diceva anche Francesca, che guarda al futuro e avrà bisogno di generazioni, di secoli per affermare nuovi modelli, che in qualche modo questo noi dobbiamo averlo presente. Quindi noi non possiamo cedere al ritorno indietro. Ecco, il ritorno a che cosa? Nella nostra disciplina si usa talvolta il termine di fantasma. Io credo che in qualche modo questo è riecheggiato anche un po' nei discorsi. Qui mi riallaccio anche all'ultimo intervento molto interessante di Nunzia, quando dice giustamente non si può parlare di mercificazione, c'è sempre stata. Sì, è vero, c'è sempre stata questa mercificazione, però io ben ricordo che durante gli anni sicuramente 70-80 qualcosa sembrava che si fosse veramente affermato e che mai si sarebbe tornati indietro. Quindi l'affermarsi dei modelli, come dicevo prima, del Bunga Bunga, per fare l'esempio, è qualcosa che io, quando ero giovane in quegli anni, pensavo che fosse una cosa definitivamente affermata, ma non era così, perché il fantasma, cioè qualcosa che non è stato veramente elaborato, sotterraneamente continua a lavorare e riemerge, e noi dobbiamo lottare affinché affermiamo e consolidiamo invece quelle che sono le conquiste. E qui mi riallaccio al secondo discorso, molto interessante, di Francesca, e provo così a dare una sorta di risposta facendo una sorta di parallelo con quello che è stato lo sviluppo della mia disciplina. La psicoanalisi negli anni si è andata sempre più sviluppando e mettendo in evidenza all'interno della cura, della terapia, dell'importanza enorme che ha la relazione. Non si può parlare di un vero progresso terapeutico se non si dà contemporaneamente anche una rilevanza a tutto quello che muove la relazione. La relazione è qualche cosa che è il terzo. Io lo spiego quando, come fanno molto banalmente i maestri quando devono spiegare l'insiemistica. Se noi prendiamo due dischetti, uno giallo e uno rosso, ci sarà un punto nel quale questi due dischetti si sovrappongono e nasce un terzo, qualche cosa che non ha né il colore dell'uno né dell'altro. Allora questo nel nostro lavoro, io per esempio faccio anche terapia di gruppo, nel gruppo si capisce che si creano delle sovrastrutture psichiche profonde che sono appannaggio e si creano dallo sviluppo di tutti quanti i partecipanti alla relazione. Allora io credo che quello che noi dobbiamo osservare, tornando a quello che diceva anche prima Cristina Comencini quando parlava della relazione, cioè dell'importanza della relazione, ecco, io credo che noi dobbiamo pensare in termini del terzo. Il terzo è qualche cosa che non esiste, che non è, sì, può essere anche il figlio biologico, e molti figli biologici nascono proprio sull'onda del desiderio quasi di concretizzare biologicamente quello che già si è strutturato a livello mentale. Sono i figli desiderati. Ecco, allora questo terzo è qualche cosa che non appartiene né all'uno né all'altro, né all'uomo né alla donna, e ci interroga su come poterlo portare avanti, questo nuovo modello relazionale. Qui credo che si gioca attualmente molti aspetti, non solo del rapporto uomo-donna, ma tra società-individuo, insomma, quello che sta tra le cose ma che tende a svilupparsi. Noi credo che dovremmo porre molta attenzione allora a questo livello qui. Ecco, ci sono ancora tante cose, ma non voglio saturare lo spazio. Grazie comunque.
Vuoi fare una, prima di dare la parola a Tommaso, Lita, vuoi fare un'osservazione? Scrivevi chiedendo la parola un momento.
Prima parla Tommaso e poi intervengo io, d'accordo? Lasciamo la parola a Tommaso.
E allora sarò fulmineo. Io sottoscrivo quello che diceva Serena Sapegno, cioè non c'è una crisi ma c'è una crepa, cioè c'è tanto, insomma, non siamo davanti a una catastrofe epocale. Però oggi a me pare che se qualcosa è cambiato forse nella cultura di riferimento dei giovani. Cioè il Bildungsroman, cioè, è qualcosa come guardare le stelle di notte. Noi abbiamo l'immagine residuale di una cultura che non è più quella alla quale attingono le nuove generazioni. Abbiamo dei riferimenti che non sono anni luce distanti da quelli che sono quelli che in cui sono immersi i ragazzi di oggi, direi, per la mia esperienza molto limitata anagrafica e anche insomma, di lavoro con loro. E la cultura di oggi è quella fatta del porno, e ci diceva appunto Fabio quanti giovani si abbiano a che fare con questo. Quello dei videogiochi, come diceva appunto prima Annunzia Dorazio, io non ne so moltissimo di questo. C'è uno psicologo di Palo Alto che ha scritto un lavoro su questo, lui però era anche molto discusso, però in questo citava alcune informazioni interessanti. Secondo l'Institute for the Future di Palo Alto, si stima che nel corso della vita, fino ai 21 anni, un ragazzo spenderà circa 10.000 ore di ore ai videogiochi, e questo con conseguenze interessanti. Perché le conseguenze sono meno ore di sonno, livello di attenzione più bassi e necessità di stimoli, di sensazioni più intense, e questo fa sì che l'85% in America, l'85% dei consumatori di farmaci stimolanti siano i ragazzi, gli adolescenti in questo momento. Ora, e poi oltre a questo anche appunto i film, le serie televisive. In tutto questo, anche a fronte del fatto che le ragazze sono consumatrici molto meno, insomma, voraci di videogames, ma comunque, come diceva nel suo intervento Fabio, mediamente le ragazze vanno meglio a scuola. Anche qua, tempo fa ho visto un articolo che aggregava, se non ricordo male, circa 300 studi fatti in tutto il mondo sul rendimento scolastico. E diceva che inequivocabilmente le ragazze vanno meglio a scuola, hanno voti più alti, ma questo comporta, insomma, specie in area anglosassone, ma comunque l'effetto non è secondario, perché andare meglio a scuola vuol dire voti più alti, che vuol dire borse di studio, che sono indispensabili per l'accesso all'università insomma, di alto livello, che è indispensabile per fare carriera in America. E quindi sosteniamo questo studio, però con uno sguardo ottimistico davvero rivolto verso il futuro, speriamo prossimo, l'elite del futuro sarà prevalentemente femminile. Questo stando a questo, insomma. Però in questo studio si diceva che negli Stati Uniti le ragazze hanno superato i maschi nel numero di iscrizioni all'università, e nel 2021, era di qualche anno fa, non mi ricordo con precisione, comunque diceva che in quest'anno è previsto il sorpasso per le lauree, per i master e il dottorato, più donne. E hanno ecco, la cosa interessante è che hanno punteggi talmente più alti che risultano mediamente avanti di un anno scolastico e mezzo rispetto ai ragazzi, che sono prima volta nella storia, da quando c'è stato il cambio di rotta, meno istruiti dei loro padri. E due terzi di studenti sono iscritti ai programmi di recupero, insomma non è importante qua tutti quanti i dati sbobinarli. Quindi, secondo me davvero occorre fare i conti con, perché il modello descrittivo di Bourdieu, o anche quello, la diagnosi di Gaucher, sono, come dire, orientate, forse appunto anche per l'età degli estensori, degli autori, mettono a fuoco un tempo non appunto anni 90, 2000, ma per quanto credo, la cultura dei ragazzi di oggi è davvero radicalmente cambiata, e in questo scenario occorre fare i conti con i modelli di intrattenimento e culturali che decisivi, insomma, per loro. Ecco, aggiungo solamente per Fabio una bellissima frase di Stan Zweig, non è degli scacchi, dice: quanto più ci si limita, tanto più ci si avvicina all'infinito. Per tornare al discorso di bene, la pianto.
Grazie Tommaso per quest'altro contributo. Annalisa.
Sì, allora, sentivo l'esigenza proprio di tornare anche per fermare per me alcuni punti. Francesca appunto parlava di una cosa importantissima, che è appunto articolare, la necessità politica di articolare l'uguaglianza e le differenze nella parità, d'accordo, come sfida e che abbiamo davanti da fare insieme, e anche grandissima responsabilità. E dall'altra parte Fabio sottolineava che questo è possibile nel momento in cui appunto tra i due c'è il terzo, no? C'è questa idea di terziarietà, di missione comune o impegno, obiettivo comune, che appunto in un certo senso disarticola proprio, no? La conflittualità che invece è del rapporto a due, del rispecchiamento: io ho valore perché tu mi riconosci valore, dunque no? Importante che tu, donna, abbia una certa posizione rispetto a me, perché altrimenti io non riesco, e qua torna Virginia Woolf, a fare leggi e costruire imperi senza che appunto ci sia questa forma di rispecchiamento. Quindi in un certo senso il terzo, che può essere a livello familiare anche il figlio, diceva Fabio, è appunto però è una struttura che può essere in un certo senso un modello che può essere anche portato fuori. Dall'altra parte però Nuccia diceva una cosa molto importante, perché il discorso che riguarda la modellizzazione della struttura produttiva è fondamentale, cioè innerva tutto, qualsiasi cosa, il mondo globale. E la struttura produttiva sembrerebbe essere, nelle sue parole, ma lo possiamo, era il discorso che cercavo di fare prima parlando di questo modello paterno, diciamo così, nei cartoni animati, è profondamente conservatrice, perché appunto deve riprodurre il consumatore, un certo tipo di consumatore, e in un certo senso va proprio a cozzare, se ci pensate, con la costruzione di quella terziarietà, perché se nei modelli, diciamo così, cinematografici, stream per i giovanissimi, c'è una sorta di rispecchiamento o prolungamento del padre nel figlio, il figlio non è terzo, no? E quindi in un certo senso è come se ci fosse una sorta di vigorosissima spinta contro, no? Questa invece questa nuova, la possibilità stessa, la pensabilità stessa di questa nuova articolazione. Secondo me queste due spinte devono essere sempre tenute molto ben presenti, anche perché è molto facile prendere il linguaggio di un linguaggio innovativo, in un certo senso, no? O far finta di accogliere un certo tipo di modo di porgere, per esempio, le relazioni. Penso a tutto l'empowerment che si vede nei personaggi femminili in tantissime forme. E così via, per in realtà lasciare immutata questa struttura profonda, no? Di rapporto, che di nuovo è un rapporto necessariamente asimmetrico. Quindi è come se appunto dovessimo sempre tenere in considerazione, e qui si va naturalmente verso il, c'è tanto lavoro da fare ancora, però è anche necessario allenare molto bene lo sguardo, perché non è detto che un certo tipo di empowerment, che c'è un certo tipo di storie della buonanotte per giovani ribelli, per ragazzi ribelli e per bambine ribelli, e questa sorta di richiamo alla ribellione e all'empowerment non stia in realtà risottolineando, no? Che c'è bisogno di empowerment, che quindi c'è un'intrinseca ineliminabile debolezza, questo sempre per parlare di quello che appunto sembra un tentativo di rinnovamento, no? E che ha anche grandissimo successo, ma che in realtà sta riproducendo la medesima asimmetria che va nella direzione della struttura, che vorrebbe la struttura produttiva e la costruzione del consumatore tipo. Volevo un attimo mettere insieme queste tre cose che mi sembravano, insomma, a un certo punto hanno fatto cortocircuito, volevo anche sistemarle per me. Grazie.
Grazie Annalisa. Ci sono altre domande? Qualcuno ha ancora voglia di contribuire?
Fabrizia, scusami, una cosa mi ero dimenticata di dire, che mi è mancata negli interventi una qualche sottolineatura sul ruolo sempre attivo e secondo me principale delle donne nella riedizione del patriarcato, perché se è vero che il padre detta le regole, poi chi le tramanda, chi le suggerisce, chi le passa, diciamo, al bambino è la mamma.
Sì, grazie ancora a Nuccia per averci ricordato che effettivamente il patriarcato, o insomma anche così la sua coda o quel che ne resta viene saldamente tenuto in piedi da tutti e due. Però appunto mi sembra che questo fosse anche abbastanza acquisito, fosse presente nelle riflessioni che abbiamo fatto oggi. E, se devo dire io un'ultimissima cosa, forse un insegnamento che si può trarre da una discussione come quella di oggi è che per le donne come per gli uomini, per arrivare appunto a quella terzietà di cui parlavamo prima, è molto importante accettare una modalità di racconto diversa da parte dell'altro. Cioè forse per noi donne che abbiamo riflettuto molto tempo su noi stesse è scattata anche una sorta di pretesa verso gli uomini che anche loro riflettessero su loro stessi nei modi in cui l'avevamo fatto noi. E questo non è possibile. Non è possibile per le ragioni appunto radicali, bios, logos, che evocavamo prima. E quindi prima ancora appunto di porsi su un terreno di relazione, forse c'è una dimensione di, come dire, maggior accettazione reciproca, perché è ancora molto faticoso, dati i caratteri della storia che ci lasciamo alle spalle, anche di prevaricazione, di violenza, eccetera. C'è ancora una grandissima paura. Io vedo che nella paura della differenza, delle differenze, per chi preferisce, c'è molto questo, la paura di una modalità diversa, di una modalità diversa con la quale non ci si riesce a confrontare, che parli una lingua che non sia quella della prevaricazione, dell'abuso, eccetera, ma appunto un'accettazione di qualcosa di altro, di profondamente diverso. Perché appunto parità non vuol dire identico, che è un fantasma, un desiderio, forse un'illusione che ciascuno di noi porta con sé. Va bene,
che è un po' al limite, perché questo che tu dici mi sembra fondamentale come quello prima che stava dicendo Nunzia, perché la trasmissione transgenerazionale è un altro aspetto di cui non si è parlato ed ero d'accordo con Nunzia quando sottolineava anche l'aspetto femminile in tutto questo. La trasmissione generazionale può funzionare in un senso molto positivo, oppure può essere anche un grande, bisogna dire che cosa si comunica, ma è molto importante. Per esempio nella cultura cinese c'è un modo di dire che dice i nonni passeggino con i nipoti, cioè nel senso del dire che c'è qualche cosa che deve essere in ogni caso trasmesso. Bisogna dire che cosa si viene a trasmettere, e questo è molto, molto rilevante soprattutto per quello che si diceva prima. Qui si avrebbe tutto un altro capitolo, perché a livello femminile invece questo aspetto patriarcale può diventare esso stesso difensivo, ma sarebbe un discorso, aprirebbe un'altra giornata di discussione non meno interessante di questa, credo, che credo per le donne è anche un po' più difficile da poter, come dire, elaborare, perché porta le donne a dover anche accettare quei propri aspetti invece in cui rimanere, come dire, bloccate all'interno di questo modello può offrire una sorta di vantaggio, che però è un vantaggio distruttivo. Allora su questo, ma credo su questo voi donne avete tanto, tanto discusso. Volevo dire un'ultima cosa sul tema della differenza, e la dico con un po' in punta di piedi, perché mi rendo conto che è facilmente fraintendibile, però mi sento di dirla, perché sono degli studi recenti che sono stati fatti a livello neuroscientifico, che rispondono alla domanda se si può dire che, parlo proprio neuroscientifici, se il cervello maschile è diverso o meno dal cervello femminile. Non parliamo di psiche, parliamo di funzionamento cerebrale. Beh, quello che emerge è che ci sono delle differenze enormi. Allora, su quali aspetti? Intanto, prima di dire questo, ricordiamo una cosa molto banale, ma che è fondamentale, cioè l'evoluzione della vita sul pianeta è accaduta quando a un certo punto è avvenuta la scissione, la separazione tra il maschile e il femminile, che solo quella poteva garantire il rimescolamento genetico che ha portato, non all'uomo, ha portato alla vita, al bios. Quindi questo va ricordato. sul pianeta Terra a un certo punto è successo qualcosa di molto particolare, che non si capisce neanche, forse alcuni dicono per caso, che ha portato alla scissione del patrimonio genetico, e questo rimescolamento ha prodotto l'evoluzione. Allora, le differenze sono fondamentali. Ora, cosa dicono i neuroscienziati per finire? Che il cervello femminile ha una caratteristica che non ha quello maschile, e che cioè le connessioni, sapete che il cervello è fatto da una sostanza grigia e una sostanza bianca, la sostanza grigia sono le cellule, sono i neuroni, ma i neuroni sono collegati gli uni con gli altri attraverso la sostanza bianca, diciamo così, è come se in una città dicessimo che la sostanza grigia sono i palazzi e la sostanza bianca sono le strade, la metropolitana, tutto quello che mette in comunicazione. Beh, il cervello femminile ha una quantità di sostanza bianca che è una volta e mezzo di quel del cervello maschile, cioè vuol dire che il cervello femminile funziona in maniera olistica, per cui un'informazione, un input che si accende in un'area del cervello viene immediatamente criptata e viene registrata e viene resettata da tutta la struttura, quindi la risposta che il cervello femminile dà ad un input è una risposta che tiene conto di tutta una serie. Allora uno potrebbe domandarsi, sì, ma dov'è il vantaggio evoluzionistico in tutto questo? Perché anche a livello cerebrale assistiamo a questo? Perché il cervello maschile, che in questo senso sembra un cervello più fragile, ha però una ha un vantaggio, tra virgolette, perché il cervello maschile funziona secondo modelli dissociativi. Cioè il cervello maschile vuol dire che, detto molto molto banalmente, scusate, è come se un uomo posto di fronte ad un problema ha una capacità forse maggiore di essere talmente all'interno del problema stesso, eliminando tutte le sovrastrutture o tutti gli altri funzionamenti. Si fa un esempio molto banale, il che mi rendo conto apre la strada ad una critica che può essere anche giusta, perché allora sembrerebbe che da questo punto di vista certe professioni sono più appannaggio maschile, non lo so. Gli esempi che fanno i neuroscienziati è tipicamente quello del chirurgo o del pilota. Il chirurgo, nel momento in cui sta facendo un'operazione, deve essere completamente dissociato dall'idea che ha sotto di sé il corpo di una persona che ha salutato 5 minuti prima. Deve essere una persona proprio scissa, dissociata emotivamente. Ecco, un uomo ha una maggiore capacità dissociativa che gli consente di affrontare certe situazioni non tenendo conto del contesto. È chiaro che da un altro punto di vista questo può diventare un grande limite, quanto di fronte a certe situazioni certe aree emotive, non so come si possono dire, rimangono non integrate. Ecco, quindi il cervello femminile e la donna, diciamo così, ha un livello di integrazione decisamente maggiore. Questo può anche far pensare, far riflettere.
Beh, sono dati molto importanti da tenere presente nel costruire, nell'elaborare una riflessione sui rapporti tra i sessi e sui generi. Ci sono altre osservazioni? Se non ci sono, io ringrazio moltissimo i nostri relatori per primi, Fabio Castriota e Tommaso Gennaro per i loro contributi, e tutti i partecipanti, tutte le partecipanti a questo incontro, e vi auguriamo tutti un buon fine settimana e soprattutto vi diamo appuntamento per il nostro prossimo incontro che si terrà il Qualcuna mi soccorre. Io non ricordo esattamente la data dell'incontro di febbraio, se qualcuna mi soccorre, così possiamo lasciarla sul tavolo prima di salutarci. Allora, dovremmo...
Ti soccorro io perché c'ho di fronte la vostra...
Perfetto, attenta. grazie mille.
Vi incontrerete ancora, ma spero di esserci anche
il 12 febbraio.
Il 12 febbraio.
Perfetto. Benissimo, scusate per questa suspense finale, arrivederci a tutti, buon lavoro e soprattutto teniamo duro tutti. Ciao.
Grazie
Fabio, arrivederci.
Grazie a tutti, ciao Serena.
Ciao Nunzia.
Grazie Fabio.
Grazie.
Ciao a tutte.
Ciao, arrivederci.
Ciao.
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 Arrivederci a tutti, ciao.
Non si loggia perché mi ha